che sta la possibilità di portare direttamente in radio la sottoscrizione. Noi viviamo, se voi ci sostenete, i numeri di telefono è sempre lo stesso, lo 06 49 17 50. Oggi diventa determinante, perché faremo una trasmissione che sicuramente avrà una funzione se si apre un dibattito con gli ascoltatori. Vorremmo sapere il parere, cosa ne pensano, e con loro faremo un ragionamento complessivo. Noi un giudizio ce l'abbiamo, stiamo parlando di quello che succede al Comune di Roma. Un giudizio noi ce l'abbiamo, ma non vogliamo fare prevalere il nostro giudizio, perché potrebbe diventare un pregiudizio, potrebbe diventare tante cose, ma noi vogliamo rispettare, perché molti, diciamo, della sinistra sociale, compagni, si sono sbilanciati, hanno voluto utilizzare questa occasione per disarticolare il potere arrogante e fastidioso del PD, che ha portato, diciamo, la vera responsabilità al disastro di questa città con 30 anni di potere. Ci ha avuto l'intervallo da Alemanno, ma Alemanno non ha fatto che aumentare lo stesso filone. Insomma, abbiamo avuto una città distrutta. E l'aspettativa del Movimento 5 Stelle, qualcuno l'ha visto come un'occasione per cambiare, però in pochi mesi, anzi sono 80 giorni, no, quanti sono di, diciamo, dopo le elezioni, hanno cambiato 12 persone, continuano a avere questo problema di formare una squadra di governo all'interno del Campidoglio. Non credo che sia un effetto dei poteri forti, come si dice, dei palazzinari romani, dei pescecani che girano intorno al Campidoglio a Roma. Certo, quelli fanno la loro parte, la faranno, lo sapevano pure prima che l'avrebbero fatto, però a me mi sembra che quello che sta succedendo adesso si può rilegare più all'incapacità interna, insomma qualche cosa che non funziona all'interno del Movimento 5 Stelle. L'incertezza. Roma vive migliaia di emergenze, cioè quella più grave è quella sociale. A Roma c'è un problema sociale, ci abbiamo migliaia, famiglie intere che non sanno come sbarcare il lunario, no? Nel senso che proprio non riescono a mettere il pranzo con la cena sul tavolo. Non è che non arrivano alla fine del mese, proprio non riescono proprio manco a partire dal mese. C'è un problema di questo tipo. A Roma ci sono migliaia di famiglie che vivono per strada, continuano ad arrivare sfratti tutti i giorni e vengono eseguiti con prepotenza, arroganza. La prossima settimana nella zona di Centocelle ce ne stanno 3 di famiglie con bambini e via dicendo. Questo disagio, questo comune non l'ha preso manco in considerazione, perché non ha manco previsto un assessore per l'abitazione, per la casa. Si stanno litigando con l'assessore al bilancio, il capo gabinetto, il vice capo gabinetto, l'assessore al bilancio, insomma. Ci troviamo con queste scelte che quelle dovrebbero essere fatte proprio come direttrici. Le prime cose da fare sono queste, no? Dare un segno di discontinuità, mettendo al centro quello che gli altri l'avevano di fatto trascurato, le periferie, le emergenze sociali. Ci abbiamo un problema di trasporti. Forse qui un po' di boicottaggio anche sindacale potrebbe essere. Il fatto che stanno tagliando linee perché gli autobussi sono rotti, stanno in manutenzione, sta succedendo tutto in questo momento. Sì, ci potrebbe essere qualche segnale politico di qualche organizzazione che si è vista all'improvviso mette in discussione privilegi secolari che l'ATAC elargiva a queste organizzazioni. Però non so questi gli elementi, tant'è vero la RAI ancora non ha fatto manco il direttore generale, che è senza direttore generale l'ATAC. Di trasporti sappiamo che l'abbiamo dato al pesce cane di Geronzi, come si chiama là, quello gliel'hanno dato per anni, il monopolio determinava lui, discariche, tritovagliatori e via dicendo. Magari si sta facendo sentire, e chi lo dice che l'assessore non è la mano longa di questo? Non lo sappiamo, non mettiamo i dubbi noi su questo. Allora vorremmo capire una valutazione. Cosa ci aspettiamo? Noi volevamo disarticolare il PD o con questo sistema, con questa debolezza, incapacità, forse inesperienza, rafforziamo questo PD che volevamo disarticolare? I movimenti generali, questa sinistra sociale che si è spesa, si è sbilanciata specialmente sul ballottaggio a sostegno del Movimento 5 Stelle, che vuol fare? Noi su questo ne parliamo. Oggi c'è ospite, ci abbiamo Paolo Di Vetta, che penso che su Roma qualcosa ce lo può raccontare. Cercheremo di avere i contatti con altri compagni della carovana delle periferie, del comitato dell'acqua. È chiaro che la cosa principale dovrebbe essere quella che con le telefonate ci aiutate a capire, potersi pure noi. È necessario oggi delle telefonate precise che ci spiegano che punto di vista ci hanno loro.
No, io prima di dare la parola a Paolo, che saluto, la sua presenza soprattutto oggi mi pare insomma molto importante, io gli voglio dire questo qui, che noi siamo per l'ennesima volta in presenza della questione romana. La questione romana è una questione storica. Io dico questo perché, e mi rivolgo anche a quelle compagne, quei compagni, a quegli ascoltatori di Radio Onda Rossa che ci sentono fuori di Roma attraverso lo streaming, perché parlare oggi di Roma, di ciò che sta succedendo a Roma, non dimenticando il pregresso delle situazioni romane ovviamente, è una questione che riguarda, credo che riguardi anche quegli ascoltatori che magari vivono a Como, a Cagliari, a Torino, a Milano e così via. Perché la questione di Roma è stata sempre, come dicevo prima, una questione di rilievo nazionale. Ora è chiaro a tutti che le cose qui a Roma non stanno andando bene. Roma sembra paralizzata, la sindaca è in affanno, la giunta non riesce a comporsi nella sua interezza e, per quello che ne so, anche il consiglio comunale lavora a scartamento ridottissimo. Ora il Movimento 5 Stelle sembra entrato in una serie di contraddizioni che riguardano i suoi stessi principi ispiratori, lasciando trapelare anche che c'è al proprio interno un forte contrasto. Ma soprattutto quello che a noi ci interessa è vedere che a tutt'oggi il Movimento 5 Stelle non ci mostra un programma, un progetto, diciamo, per questa città, un programma politico, un programma, diciamo, di iniziative. Lo stesso Ettore faceva riferimento ad una serie di punti che mi paiono assolutamente allo stato attuale trascurati. Però sta accadendo una cosa stranissima, Paolo, che rialzano la voce coloro che Roma l'hanno devastata, cioè questi qui che hanno sgovernato Roma per 20-25 anni, partiti, personaggi di partiti d'ogni tipo, oggi rialzano la voce in maniera virulenta, dicendo che le cose non vanno, come se loro non fossero stati, diciamo, gli attori principali di questo disastro. E rialzano la voce, dicevo, anche quei poteri marci di questa città. Qualcuno li chiama i poteri forti, Paolo, io penso che siano sempre poteri forti, sì, ma marci. Questi poteri marci che navigano sempre in maniera sotterranea, ma che poi di volta in volta, come i fiumi carsici, riemergono e fanno sentire la loro voce, la loro prepotenza. Ora, di fronte a questa situazione, è chiaro che noi siamo in presenza di non vogliamo tirare giù dei giudizi in maniera estremamente lapidaria e rapida. Certamente, diciamo, 80 giorni non sono pochi, già in 80 giorni si poteva vedere un buongiorno diverso, però diciamo non sono sufficienti ancora, diciamo, a tranciare un giudizio negativo. Stiamo un pochino anche noi alla finestra, però diciamo alcune cose le dobbiamo dire. Io poi, tra l'altro, Paolo, non so, Ettore, girando si avverte una sensazione strana tra i cittadini romani, una situazione che è un misto di sarcasmo, di scetticismo e di rassegnazione. Cioè, già ti dicono, vabbè, insomma, questi qui avevano detto, però non fanno, poi vabbè, però qualcuno dice aspetta, però c'è sostanzialmente uno scetticismo ed una rassegnazione che non depone a favore, come posso dire, anche di una capacità di sollecitare in termini positivi, di dare una spinta in avanti a questa situazione. Questo è un compito che dovremmo, come diceva Ettore, esaminare un pochino tutti i pezzi di movimento, fare una riflessione ed avviare su questa questione in maniera conseguente una serie di iniziative. Noi oggi, diceva, abbiamo come ospite, lo diceva Ettore, Paolo Di Vetta qui con noi, ci interessano molto i pareri di chi ci ascolta, e soprattutto adesso io vorrei partire pure con un parere da parte di Paolo, un quadro. Tu, che sei stato protagonista insieme al tuo movimento già prima delle elezioni di una serie di iniziative, avete posto alcune questioni che erano in campo già, sono in campo già da anni, ma prospettavate pure a coloro che avessero...
Sono in campo da tempo, abbiamo fatto manifestazione l'altro giorno, 42 anni dai fatti di San Basilio, che era la lotta per diritto all'abitare.
Sono in campo da decenni.
Sono passati così, perciò sto problema Roma. Paolo, tutto ciò che è stata cementificata non ha risolto.
Paolo, voi qualche segnale a coloro che avrebbero dovuto governare poi sta città, glielo avete dato già per tempo, no? Lo stanno raccogliendo?
No, i segnali che arrivano sul piano amministrativo, intanto buongiorno a tutte e a tutti, sul piano amministrativo sono un po' quelli che dicevate voi, cioè una situazione di sostanziale stagnazione.
Non si sente, Paolo.
C'è stato il consiglio comunale il primo settembre e poi sono iniziate le discussioni, le diatribe, le dimissioni degli assessori, eccetera eccetera, per cui siamo adesso quasi a metà settembre e non è ancora convocato un nuovo consiglio comunale. Sappiamo, ieri c'è stata giunta, non sappiamo come è andata, però al di là della questione amministrativa credo che si possa partire come riflessione su almeno tre questioni che non riguardano tanto il Movimento 5 Stelle, perché io credo che i compagni, le compagne, gli attivisti e le attiviste che dentro questa città vogliono essere protagonisti dentro un'ipotesi di cambiamento debbano non riflettere intorno a che fine fa o che fine non fa il Movimento 5 Stelle, alle questioni interne che si stanno divanando e alle soluzioni che troveranno. Quelle poi le affronteremo anche sulla base delle decisioni sostanziali che prendono. Io credo che ci sia intanto un dato di ingovernabilità sostanziale, cioè sta venendo fuori una dinamica quell'ipotesi di governo anche del conflitto che potevano rappresentare i 5 Stelle, in quanto magari la rabbia di settori giovanili o di un pezzo di borghesia si erano orientati verso il 5 Stelle e per cui diciamo che una possibilità di dinamiche più conflittuali andavano a chiudersi dentro lo strumento del voto. Credo che questa cosa a Roma stia cominciando a mostrare la corda, per cui c'è una situazione di sostanziale ingovernabilità, perché probabilmente chi ha votato i 5 Stelle, in qualche sondaggio ce lo sta già dicendo, si sta allontanando da quella soluzione, per cui c'è uno spazio dentro il quale è possibile parlare anche con chi li ha votati. Questo momento, votati non come scelta tattica, ma chi li ha votati proprio pensando che era utile farlo per rompere anni e anni di malgoverno e di controllo della situazione da parte dei partiti storici. Per cui io penso che su questa questione dell'ingovernabilità bisogna fare una riflessione e costruire momenti di confronto su questa questione, non tanto per cui se stanno facendo o non stanno facendo qualcosa, perché su quello vedremo quando metteranno in campo le loro iniziative. Adesso stiamo vedendo più che altro le loro difficoltà interne, una difficoltà di direzione della situazione. La seconda questione è quella che riguarda l'involuzione autoritaria che c'è in questa città, cioè dentro questa città sta aumentando il controllo sociale, lo sta aumentando in maniera esponenziale. Molti hanno un po' sottovalutato per esempio le multe fatte ai tifosi durante la partita della Roma, credo, perché avevano occupato i posti, le vie di fuga, no? Molti lo hanno letto come un esercizio di stile, come per far vedere che loro controllano gli stadi, ma c'è un dato che riguarda proprio il controllo, cioè vuol dire che questi tifosi, come gran parte degli abitanti di Roma, vengono ripresi continuamente da telecamere e la loro vita quotidiana è continuamente messa sotto controllo. Questo produce di fatto anche una dinamica nella vita di tutti i giorni di un apparato che sostanzialmente nessuno sta in qualche modo contrastando, cioè un meccanismo di controllo anche sulle dinamiche sociali e conflittuali con i quali andrebbe fatto i conti con serietà e con prontezza. La terza questione è quella che veniva sollevata diciamo delle questioni sociali, no? Oggi c'è una questione di rappresentanza in qualche modo, no? Che si pone da tempo, eccetera. Chi rappresenta per esempio l'enorme massa di persone che non è andata a votare, che non si è appassionata ai 5 Stelle, che non si è appassionata a Fassina, che non si è appassionata diciamo alla dinamica elettorale?
Diciamo pure che ci stanno a parte di queste persone che pure volendo non hanno il diritto al voto, che vivono il disagio e la città, perché abbiamo una miriade di immigranti che stanno qui, vivono da sempre, lavorano, producono, stanno pure in regola con i documenti, non hanno il diritto al voto, non hanno manco la possibilità di scegliere volendo. Beh, questa a rappresentanza a queste qualcuno gliela deve pur garantire in qualche modo, no?
Io volevo infatti arrivare al tema della composizione sociale, no? Cioè il terzo punto secondo noi nella riflessione che stiamo facendo è quella della composizione sociale. Quale composizione sociale oggi può essere il soggetto conflittuale dentro questa città, in grado di porre i problemi per come sono e farlo sul terreno del conflitto, cioè spostare nuovamente il piano della discussione, del confronto, delle opportunità, delle possibilità sul terreno del conflitto. Ci manca questo spazio di confronto. Io credo che queste tre questioni che metto un po' al centro della riflessione vadano in qualche modo affrontate. Io non so se debbono essere affrontate dentro momenti pubblici, la radio è uno spazio di questa natura, per cui sono stato molto contento di essere qua, perché al di là delle iniziative che i movimenti di lotta per il diritto all'abitare metteremo in campo e ci stiamo preparando e partiremo molto presto e le metteremo chiaramente su questioni fondamentali come il diritto di residenza, la libertà di movimento, proprio affrontando la questione dei migranti e delle dinamiche di controllo anche rispetto ai flussi migratori, eccetera eccetera. Però noi riteniamo che al di là delle iniziative che metteremo in campo, anche rispetto alla delibera tronca che ancora sta sul tavolo dell'amministrazione comunale, ed è una delibera che prevede lo sgombero di 16 immobili abitativi entro la fine dell'anno, e non è che manca tanto. E se non ci sono iniziative, probabilmente questura, prefettura e chi si deve organizzare su questo potrebbero muoversi in quella direzione. Sembra quasi che tutti stiano in qualche modo favorendo la possibilità che il Movimento 5 Stelle e la Raggi mettano in moto un percorso, senza che nessuno possa in qualche modo infastidire l'autista, il guidatore, no? Che è, noi siamo convinti che non è possibile muoversi in questi termini. Forse è un po' spigoloso come ragionamento, però noi ci troviamo più comodi sul nostro di percorso, sulla strada, sulle dinamiche di riappropriazione, che domandiamo: è possibile rimettere in movimento processi di questa natura contro la rendita, contro i cosiddetti poteri forti, utilizzando anche le dinamiche di ingovernabilità che si stanno producendo adesso in questa città? O è più utile capire come difendere ciò che abbiamo? Ecco, questa è un po' la domanda vera. Siamo disponibili a mettere in gioco ciò che abbiamo per rilanciarlo dentro una possibilità di un autunno conflittuale dentro questa città, senza aspettare il mega evento che viene con la mega mobilitazione che arriva a Roma e che è contro Renzi, contro il referendum, eccetera? Cosa sappiamo fare noi in questa città per costringere la Raggi, la sua amministrazione, 30 consiglieri, 12 presidenti di municipio su 14 a guardare verso la composizione sociale che noi diciamo in qualche modo di voler organizzare, rappresentare, dare battaglia? Non stanno guardando verso questa composizione sociale, stanno guardando da un'altra parte. Non abbiamo bene capito se per scelta di relazioni o se per sostanziale inesperienza, però sicuramente non stanno tenendo conto di un paese in grande difficoltà. Chiudo facendo riferimento a delle parole usate da Verdini, che continua a rimanere dentro quella dinamica di governo della città. Ha parlato di grumo di potere, ha usato una parola decisamente forte, parlando diciamo dei condizionamenti che ha il Movimento 5 Stelle. Beh, io credo che Verdini deve dirci questo grumo di potere che cosa è, e soprattutto farci capire se questa battaglia è una battaglia che possiamo anche fare insieme in qualche modo. È chiaro che lui si trova in una postazione differente dalla nostra. Un'altra questione invece riguarda il tentativo di andare comunque contro il Movimento 5 Stelle. Abbiamo letto l'intervista a Gianluca Peciola rispetto alle Olimpiadi 2024. Ecco, questo è un altro rischio, cioè quello di prendere una posizione pericolosa come quella pur di andare contro il Movimento 5 Stelle, non affrontare con attenzione la questione delle Olimpiadi 2024 a Roma. Noi riteniamo che quelle Olimpiadi a Roma non si devono fare, che non è questo il tema, e non per questo pensiamo che il Movimento 5 Stelle sia da sposare. Ecco, farei pure attenzione a prendere posizioni anti-Movimento 5 Stelle andando a sostenere, no, cordate e dinamiche che non hanno niente a che vedere con le necessità che ha questa città.
Sì, ci sono tante altre cose. C'è un altro consigliere al di là di Verdini che ha detto pure altro, ha detto pure che dice: noi potremmo cambiare queste cose se le piazze resteranno piene. Se io l'ho sentito qui a San Lorenzo sollecitando i movimenti a non mollare sulla questione del conflitto, sulla questione emergenziale, di andare oltre, insomma. Però Verdini pure in questi giorni ha detto alla Raggi, dice: o cambi o dai una svolta, oppure sta sull'uscio pure lui. Cioè, voglio dire, ci sono tante cose. C'è un altro consigliere, oppure uno di questi che è stato rimosso, che ha detto: non mi provocate più di tanto, altrimenti parlo pure io. E fa parte del Movimento 5 Stelle, è un organico. Dico, che c'è da dire? Dillo, no? Che sono queste minacce
di tipo mafioso,
dato che Roma è investita da mafia capitale, cioè il potere, i poteri forti non è che sono solamente i Caltagirone e compagni, ma c'è anche un appetito veramente di soldi neri. Dopodiché Roma è diventata pure un problema, proprio quando parliamo di rappresentanza, chi rappresenta i lavoratori? No, che non sono i soli dipendenti comunali che sono messi sotto pressione, ma sono anche i lavoratori. Roma è diventato un centro commerciale aperto 24 ore su 24.
Un attimo, la prendiamo. Ecco, l'abbiamo presa. Sì.
Vado.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, io volevo provare a dare qualche spunto ulteriore alla discussione che mi sembra interessante e centrata, soprattutto in questo momento, insomma. Quello che avete accennato complessivamente riguardo alla situazione romana e in particolare della Giunta, mi sembra il minimo che si possa dire, insomma, quindi io non sto a ripetere cose che sono sotto gli occhi di tutti. Volevo provare però a fornire un elemento in più di riflessione, prendendo anche spunto da un accenno che faceva Paolo, almeno se ho capito bene, quindi semmai gliene chiedo conferma, di non fossilizzarsi soltanto sulle difficoltà della Giunta, quindi del quadro, chiamiamolo istituzionale, del governo di questa città, ma di, a prescindere da questo, o comunque non tenendolo in conto come principale questione, di ragionare su come una iniziativa di cambiamento di carattere generale, che può essere articolata poi su vari temi specifici, possa comunque essere ripresa. Questo secondo me, allora, se ho capito, insomma, questo accenno che faceva Paolo, rimanda però a una questione fondamentale di questa città che dura da parecchi anni, e cioè, se brevemente insomma rifacciamo un po' il percorso degli ultimi anni, qui vediamo che premessi i disastri di cui avete addebitato giustamente le responsabilità alla sinistra, con la parentesi di Alemanno che comunque ha aggravato già una situazione in corso, e qui c'è stato un periodo che dura ormai da tre formalmente, ma politicamente da più anni, in cui la maggiore forza politica della città si è sfarinata, sfrantumata, divisa, frammentata, mi riferisco al PD ovviamente, quindi alla sinistra istituzionale, diciamo così, con tutti gli ammennicoli, dove negli ammennicoli non trascuro neanche gli apporti dati nei vari periodi da una sinistra più radicale, che a volte era Rifondazione, a volte era SEL e così via. Il PD, ecco, lo sappiamo tutti, è commissariato da tempo, insomma. Quindi questa decadenza generale della situazione della città si è perfettamente accompagnata con una decadenza complessiva del maggior partito che ha governato in questa città, e anche come rappresentazione, diciamo così, del consenso l'ha avuta più di tutti, salvo, ripeto, la parentesi di Alemanno. Di fronte a questo, allora, una riflessione che riguardi i movimenti, le diverse situazioni, e quindi non approfitto della presenza di Paolo, ma non è ovviamente indirizzata né a lui, ma è indirizzata a tutti quanti noi, insomma, come riflessione che possiamo fare tutti insieme. Si dimostra proprio una incapacità strutturale dei movimenti di provare a percorrere strade indipendenti, veramente autonome, a prescindere da chi governa la città. Se prendiamo pure gli ultimi risultati elettorali, insomma, in alcune periferie i 5 Stelle hanno veramente raccolto consensi enormi. Mi sembra, correggetemi se sbaglio, che Tor Bella Monaca, per esempio, ma ce ne possono essere anche altri hanno preso percentuali, qualcuno le chiamava bulgare, insomma molto alte veramente, no? E se andiamo a sovrapporre questi dati di carattere elettorale con le iniziative, con la presenza di compagni e compagne nelle situazioni di movimento, vediamo che più c'è assenza di movimento in queste situazioni, più c'è consenso diciamo ai 5 Stelle. Non è esattamente tutto così, ma in molti casi è così. Questo così come parametro di indicazione sta a significare che, nonostante la mancanza di un'opposizione a Roma, perché il PD è commissariato, non ha più fatto niente da 3 anni, ma neanche un manifesto, un volantino, nulla proprio, inesistente completamente, il movimento non è stato capace di occupare questi spazi, di avere delle sue iniziative, di dare un segnale di presenza che potesse rappresentare se non un'alternativa, ma perlomeno un indirizzo, una strada diversa da percorrere. Ecco, quindi l'invito è anche a riflettere su questo aspetto, anche perché oggi con quello che voi avete sottolineato, anche l'apporto, il sostegno elettorale dato dalla sinistra sociale all'elezione, alla vittoria dei 5 Stelle, per me sta a significare, insomma, se dovessi fare una riflessione conclusiva, che il movimento romano nella sua complessità e con le dovute sacrosante eccezioni non è in grado di esprimere niente se non ha una sponda istituzionale. Prima era la sponda istituzionale della sinistra, PD e articolazioni varie, adesso è la sponda istituzionale dei 5 Stelle. E quindi a maggior ragione una riflessione che sia, non dico una volta per tutte, ma che insomma inverta proprio questo stato di fatto, perché mi sembra palese, insomma, ecco volevo diciamo porre sul tavolo anche un aspetto di questo tipo, se possibile.
Grazie, ma io condivido totalmente il contenuto di questa telefonata, lo condivido perché c'è sempre al centro una visione autocritica necessaria. Noi dobbiamo avere una posizione programmatica e politica del tutto autonoma, senza stare a ricercare di volta in volta, e possibilmente, aggiungo questo, unitaria all'interno dei movimenti. So che la questione non è semplice, ma va ricercata. Non prestare il fianco a nessun tipo, come diceva Paolo, di sostegno, non prestare il fianco a nessuna ambiguità, non ricercare sostegni accordate partitiche o istituzionali anti 5 Stelle, ma io aggiungo non ricercare il sostegno, non prestare sostegni accordate anche pro 5 Stelle, perché poi questo è l'altro elemento. Avere questa visione, come ricordava abbiamo una telefonata e concludo immediatamente, come ricordava la telefonata che c'è stata, avere la capacità di una visione totalmente autonoma.
Ci abbiamo una telefonata, dato che l'abbiamo sollecitata, non le facciamo aspettare. Pronto?
Ciao, buongiorno a tutti. Luigi.
Puoi alzare un po' di più la voce?
Sì, certo. Ciao, buongiorno a tutti, Luigi. No, io sono un vostro ascoltatore da anni, ascolto Radio Onda Rossa e nulla, in questo momento mi ha fatto molto piacere ascoltare il vostro discorso, perché ho visto un atteggiamento non arroccato e ideologico rispetto a delle valutazioni sul Movimento 5 Stelle, che io non voto, ma che comunque in questo momento per Roma considero un'opportunità se si fa un'analisi che è di obiettivo, cioè questa città va cambiata, questa città bisogna riappropriarsi di questa città in tutti i termini, no? Quindi ne avete già parlato. L'analisi che ha fatto precedentemente la persona che è intervenuta,
Paolo,
è condivisibile, Paolo, perché dice che dove non c'è, dove il movimento non c'è, o comunque, che poi dobbiamo chiederci ma dov'è il movimento, perché questa è una domanda che vi fa una persona che ha 43 anni e che disillusa si è resa conto che il movimento purtroppo, non so, magari qualcuno adesso si arrabbierà, ma io la vedo così, il movimento non c'è perché non ha seguito, ci sono belle teste, bei cervelli, ma non è questo l'oggetto del mio intervento, l'oggetto del mio intervento è diverso. Volevo dire, il Movimento 5 Stelle è un'opportunità perché con tutti i limiti e gestire la cosa pubblica non è facile, è un grande partito, ha la capacità di trovare le dirigenze adeguate, anche perché prima c'era, prima ancora meglio di oggi, perché anche i grandi partiti oggi non è che abbiano cervelli eccelsi nella gestione della cosa pubblica, però diciamo che la storia italiana fino a un certo punto ha dato dei bravi burocrati o dei buoni politici al servizio della cosa pubblica. Oggi questo non avviene più, pretenderlo dal Movimento 5 Stelle è secondo me un errore, no? Perché? Perché il movimento è un movimento che si voglia dal basso, abbastanza orizzontale al di là di quello che si dice, perché comunque ha dato un'impostazione che necessariamente lo porta a essere così. Io credo che questo sia il momento che quello che resta del movimento, delle intelligenze del movimento, delle persone quelle come voi, no? Che ragionano, che fanno analisi, dovrebbero supportare quella che è l'attività di ricambiamento, senza avere un'impostazione troppo ideologica, e sicuramente tante cose non sono condivisibili del Movimento 5 Stelle, cioè non è che dobbiamo farne una discussione più ampia di quella che già si fa. È vero, hanno bisogno che la piazza sia vicino a loro, poi io credo che proprio perché hanno questo rapporto molto forte con la piazza può per la prima volta di nuovo tornare ad influenzare quelli che la chiamano, no? Niente, volevo dire questo, mi ha fatto piacere che Radio Onda Rossa non ha avuto un atteggiamento preclusivo come spesso capita rispetto a questa opportunità, nient'altro.
Ciao, grazie.
Prego.
Bene, possiamo pure proseguire. Noi la radio non l'ha avuto mai, nel senso che c'ha le proprie posizioni, le esplicita, però poi si confronta anche con delle posizioni che non sono per forza delle cose uguali, no? Ospitiamo, perciò vogliamo sollecitare l'intervento degli ascoltatori, proprio perché vogliamo aprire, capire, non lo so, c'è una crisi reale del movimento, la volontà di stare in piazza, la volontà di fare si dimostra sempre, poi bisogna pure attrarre l'attenzione della gente, la gente è atrofizzata su delle cose. A San Basilio c'è stata una manifestazione grossissima, insomma per un quartiere come quello c'erano 5-6 mila persone, forse più, che hanno sfilato per tutto un pomeriggio rovente per le strade di San Basilio, insomma una manifestazione in cui la composizione sociale era variopinta, nel senso che c'era tutto rappresentato, i paesi del mondo erano là, che vivevano questo disagio, erano perfettamente consapevoli del disagio di Roma e volevano dire: noi siamo qui, ci siamo, ci abbiamo questi bisogni, dateci una risposta a questi bisogni. E dato che il Movimento 5 Stelle ha preso 12 municipi su 14 e l'ha preso nella periferia romana, dove il disagio sociale è più alto, perché quelli che sono rimasti al PD fanno parte di quei quartieri della borghesia che hanno i sordi, che vivono tranquilli, che non vogliono rotture delle palle, che magari sono anti-migranti, no? L'ha preso là. E beh, con questi 12 consiglieri può cominciare a dare un segnale da queste periferie, per esempio cominciano a dichiarare che i territori non sono più cementificabili, zero cemento, più parchi, più piazze, più aggregazione, trovare forme di occupazione alternative alle speculatori dei negozi, dei centri commerciali aperti 24 ore su 24, trovare forme di... lo possono già fare con i propri municipi e anche da lì potrebbe arrivare il sostegno all'aiuto al sindaco Raggi, che però fino adesso, io lo devo dire questa cosa, mi dà la sensazione che quella aspetta input o dallo studio legale oppure da Casaleggi o da Milano, insomma, perché oggi si parla di una serie di candidature importate dall'estero, dalla Padania, insomma, voglio dire, no? Cioè Roma non è che gli mancano le capacità, le persone, le passioni, se le vuole cercare nel territorio romano e vuole dare un segnale vero, un segnale. Quando noi diciamo zero cemento, noi la paura delle Olimpiadi non è che non siamo contro il principio delle Olimpiadi, è perché le Olimpiadi diventano un pretesto di altre colate di cemento, e lo stadio della Roma potrebbe essere un'altra occasione di colare cemento in territori già altamente cementificati, no? Noi ci aspettiamo interventi veri in cui questa città la rendano veramente per quella che è sempre stata raccontata, la Roma paciosa, la Roma scherzosa, la Roma oziosa. Noi vorremmo quella Roma in cui la battuta, la cosa, si viveva, rendeva una qualità della vita un po' diversa. Perciò su questo noi ci vogliamo confrontare, e dato che c'è stata una fetta grossa di aree sociali anche di riferimento di sinistra, e qua bisogna farla quello che diceva prima Giorgio con la telefonata, non è che per forza di cose dobbiamo avere un riferimento istituzionale per determinare la nostra visione città. Bisogna farla, se Roma decide, cominciasse a prendere queste decisioni. Quali sono le decisioni di Roma che decide? Se si decide dal basso, cominciamo a mobilitare il basso, a dire quali sono i propri bisogni, che non possono essere quelle di difendere lo status quo, mantenere quello che noi ci abbiamo, essere protetti su quei spazi che noi ci abbiamo. Noi ne vogliamo di più spazio, noi vogliamo più spazi, più aria, più libertà. Su sta questione della sicurezza a Roma, no, non è che la dobbiamo lasciare con quelle cose crutulente che porta Fratelli d'Italia o Salvini. Noi, quello che diceva Paolo, non si può andare allo stadio, essere controllati, fotografati, adesso gli fanno la scannerizzazione di chi ci arriva. Che libertà è questa? Che dove vai, vai, vieni filmato e vieni subito dopo additato, e per qualche filmato ti danno le firme due volte al giorno perché tu stai facendo un'iniziativa sociale che vuoi contestare i razzisti che girano per strada, e questi si trovano ragazzi a firmare due volte al giorno in questura come se fossero dei delinquenti, e invece gente che si sta spendendo volontariamente su questa cosa, senza dire che abbiamo Paolo che il 19 c'ha un processo per misure più aggravanti di sicurezza, già è sotto pressione, gliene vogliono mettere di più con la speranza di levarlo dalla disponibilità di compagni a organizzare il conflitto sociale, e quella cosa che serve a dare una svolta a questa situazione. Noi, va bene.
Io vorrei partire un po' dalle telefonate, credo che sono state molto, molto utili, e sarebbe interessante che continuassero ad arrivare questi contributi. Perché sono state utili? Perché hanno aggiunto degli elementi che noi non avevamo toccato, cioè hanno reso più stimolante, diciamo, la chiacchierata di questa mattina. Perché la questione della sponda istituzionale è una questione che ci insegue da un po' di tempo. Noi a volte la risolviamo con un piccolo slogan che è il movimento non ha governi amici, no? Però sostanzialmente si fa fatica a rappresentare un punto di vista autonomo, indipendente, capace di camminare a prescindere da eventi o da altre dinamiche come possono essere state quelle del Movimento 5 Stelle. Che tipo di stimolo ho ricevuto da queste telefonate? Di approfondire un po' il ragionamento rispetto anche alla questione della tattica, no? Cioè spesso noi siamo stati molto, molto attenti alle dinamiche tattiche, al fare salire sul cavallo giusto, cioè è accaduto anche questo dentro questa città, no? A volte si è sbagliato, a volte si è riusciti a trovare la possibilità di avere qualcuno di noi in consiglio comunale o da qualche altra parte, però abbiamo sempre rischiato, secondo me è andato esattamente così, di fare un po' il vaso di goccio in mezzo ai vasi di ferro, ma anche alimentare una cultura, diciamo, che ha un po' contaminato il nostro DNA, cioè non riusciamo più a pensarci capaci di essere soggetti, Davide, di essere soggetti autonomi, e questo invece deve essere un elemento di confronto anche toccando il tema della tattica, perché la costruzione di un percorso di questa natura forse deve fare i conti anche con questo tipo di approccio che abbiamo avuto. E sul Movimento 5 Stelle probabilmente c'è anche questo, no? Cioè una valutazione tattica di opportunità di sfruttare lo spazio che questo movimento offre, ma se non abbiamo un punto di vista con queste caratteristiche è chiaro che rischiamo di navigare un po' a vista. Va trovato un luogo, oltre a quello che stiamo provando a sperimentare stamattina, dove questo confronto avvenga. E credo che si debba fare senza preconcetti, senza pregiudizi, capendo se questa realtà si può realizzare e può avere delle gambe sulle camminate.
Abbiamo due telefonate. Quella che ha chiamato adesso, aspetta un attimino, perché abbiamo, che pure fuori Roma, in collegamento un altro compagno protagonista delle lotte romane. Fa parte della carovana delle periferie e vogliamo sapere da lui il punto di vista, cosa sta succedendo, una valutazione. Noi abbiamo dato. Ci senti? Pronto?
Sì, vi sento.
Sì. Abbiamo dato fino adesso una valutazione senza nessun pregiudizio. Cosa sta succedendo a Roma? Incapacità oppure è una battaglia interna per dare una linea politica all'amministrazione che deve avvenire? Questa aspettativa che molta area di sinistra, specialmente in ballottaggio, avevano dato su 5 Stelle come utilizzo per disarticolare il potere mafioso e arrogante del PD, che giudizio se ne dà? Che valutazione state dando voi come compagni, che come carovana delle periferie vi state spendendo da parecchio tempo per dare un altro modello di società, di città?
Guarda, secondo me sono diversi i piani rispetto alla crisi della Giunta Raggi, sono diversi i piani che si stanno intersecando. Cioè sicuramente un piano di faida interna, di conflitto interno fra diverse aree. Io sinceramente non conosco la situazione interna, però leggendo da fuori quello che sta succedendo, a me sembra che dopo aver in qualche modo eliminato attraverso un confronto anche serrato interno il pezzo che faceva riferimento alla Lombardi, con l'allontanamento dal cosiddetto mini direttorio di quell'area là, è un po' improprio come termine, l'area un po' più sociale tra virgolette, poi si è aperta una lotta con l'altro pezzo fra Raggi e quel cosiddetto Raggio Magico, e l'altro pezzo che faceva riferimento alla taverna sostanzialmente. Su questa faida interna, su questo scontro interno che in qualche modo è venuto fuori e che è abbastanza evidente, si è inserito poi un altro livello, che è quello della pressione dei poteri forti di questa città sulla giunta attraverso soprattutto attraverso una campagna mediatica che a noi è sembrata abbastanza inusuale, insomma, è abbastanza la cui forza, insomma, la cui aggressività appare abbastanza inusuale rispetto al come si erano mossi nei confronti delle giunte precedenti. Da almeno dal coso, insomma, dal 29 giugno a oggi la questione romana ha assunto gli onori delle prime pagine e appunto il caos Campidoglio è diventato oggetto dei titoloni di tutti i giornali per tutta quanta l'estate, salvo i 10 giorni in cui i giornali si sono concentrati sulla questione del terremoto. Mi pare un po' che siano questi due piani che si stanno intersecando, cioè da una parte lo scontro con quello che è stato il vero sindaco, quello che è il vero sindaco di Roma e che non viene eletto dai cittadini ma viene eletto dai costruttori, che è Caltagirone e quell'area che gli sta intorno sostanzialmente, che poi è anche oltre che palazzinari anche editori dei diversi giornali. Dall'altra parte la faida interna dentro 5 Stelle e dall'altra parte il fatto che molto probabilmente questo movimento ha in sé, diciamo così, congeni tutta una serie di difetti che la messa alla prova dell'amministrazione cittadina vengono fuori, cioè la questione appunto, noi abbiamo provato anche a scriverla questa cosa, a dirla, ad esempio l'idea ad esempio che i tecnici siano neutri, che sia una sorta di neutralità della, e quindi subire, l'idea che mettere dei tecnici come assessori sia garanzia di per se stesso di far funzionare bene la macchina pubblica, come se chi guida questa macchina fosse più importante della direzione che prende la macchina stessa, e l'idea che possa bastare il buon governo a far funzionare le cose, quando senza magari comprendere che se non si violano e non si forzano i paletti dei vincoli di bilancio, delle compatibilità imposte anche dall'Unione Europea e dal governo, difficilmente tu riesci a dare seguito al programma che pure aveva suscitato tante aspettative nei quartieri popolari di questa città. Questo è un po', diciamo, sì, non so se è stato sufficientemente chiaro, però questa è un po' la lettura che noi diamo della fase in questo momento.
Però diciamo sto discorso mediatico, c'era anche la questione che pure a Marino non è che ci sono andati un anno e mezzo a rompergli le palle con la Panda, non è che giornali, i poteri forti stavano a guardare, cioè il Movimento 5 Stelle tutto questo lo conosceva bene, si doveva
infatti quello
attrezzare un pochettino per dare una risposta, no?
Loro si sono impiccati con la loro corda, infatti questo stavo dicendo, nel senso loro con questa cosa che appunto l'onestà, la trasparenza eccetera, si sono impiccati con la loro corda, perché in realtà di fronte a una cosa che oggettivamente non è così eclatante, sostanzialmente hanno dato diciamo così, adito a poter essere attaccati. Rispetto alle dimensioni dell'attacco mediatico, me sinceramente non penso che sia la stessa cosa, cioè Marino la questione della Panda era sollevata dalla destra e occupava le prime pagine dei quotidiani locali, non dei quotidiani nazionali, cioè qui ci stanno Corriere della Sera che dedica 5 pagine standard tutti i giorni al caos Marino, la Repubblica che vabbè, ovviamente è l'ausorgan del PD, che ovviamente dedica appunto oggi, apre sul fatto che la Raggi non è andata all'incontro con la CEI, riprendendo un trafiletto dell'Osservatore Romano e leggendolo innalzandolo ha fatto incredibile, insomma, come se fosse come se il Vaticano in qualche modo avesse tolto la fiducia alla giunta Raggi, quando lo stesso Vaticano poi in realtà ha detto che le cose sono leggermente, portavoce del Vaticano ha detto che le cose sono leggermente differenti, insomma. Mi pare che, diciamo sì, da questo punto di vista non sia comparabile il tipo di attacco mediatico, cioè questo attacco mediatico, questo tipo di attenzione su Roma c'è stato soltanto nei confronti di Mafia Capitale. Ho detto, è ovvio, insomma, è un'ingenuità da parte, io la considero, noi la consideriamo ingenuità da parte loro aver pensato di poter non aver considerato questa ipotesi. Mi pare che al loro interno molti utilizzino tra l'altro questa campagna mediatica per risolvere questioni, appunto, faide interne fra le diverse anime che sono emerse in questi mesi, cosa che tra l'altro ha costretto anche diciamo così, la dirigenza nazionale a dove prende posizione, ha cercato di mettere ordine rispetto alla questione capitolina. Il problema però, tornati appunto dal punto di vista nostro, a me non mi frega niente se la Muraro è scritta, cioè se la procura ha aperto un fascicolo su Muraro o se quello ha mandato una mail a Di Maio, se Di Maio ha letto eccetera. Il problema che dovremmo porci noi è dov'è la discontinuità che era stata promessa dalla Giunta Raggi dopo ormai 80 giorni. Che cosa dice la Giunta Raggi, quanto ci mette la Giunta Raggi a dire una parola definitiva rispetto alle Olimpiadi di Caltagirone, che cosa intende dire la Giunta Raggi rispetto alle privatizzazioni immaginate dal decreto Madia e come intende opporvisi a questo tipo di, cioè come intende rispondere alle aspettative che avevano, diciamo così, che aveva sollevato a livello popolare. Questa cosa però, diciamo così, incalzarla e in qualche modo obbligarla a tenere fede agli aspetti più progressivi del programma sta anche alla capacità nostra poi di mettere in piedi la mobilitazione rispetto a questa cosa qua, penso, credo, insomma.
Va bene, insomma, voi state lavorando a preparare una mobilitazione a rivendicare gli impegni presi in campagna elettorale?
Sì, noi stiamo immaginando in occasione dei fatidici 100 giorni, perché solito, insomma, questa è la data fatidica che tutte quante le amministrazioni tirano fuori, no? I primi 100 giorni di governo, a un'assemblea pubblica immaginiamo in Campidoglio, vediamo dove eccetera, in cui si chiede conto alla Giunta Raggi della discontinuità, che fine ha fatto questa discontinuità, cioè un processo dal basso rispetto all'operato della Giunta che sappia anche portare un punto di vista diverso rispetto invece a quella che, diciamo così, appunto, la critica che viene mossa in questo momento, che è una critica che secondo noi non coglie i veri limiti di questa Giunta. Cioè, torno a dire, ripeto, a me delle questioni interne, della faida interna al 5 Stelle ci interessa relativamente poco, del fascicolo aperto alla procura ci interessa anche di meno. Sostanzialmente il vero nodo, diciamo così, la vera responsabilità a cui va inchiodata questa giunta è appunto che cosa intende fare e che fine hanno fatto tutte le belle cose che aveva scritto sul programma in sede di campagna elettorale,
Davide,
le elezioni, insomma.
No, sì. Sono d'accordo, dice, quello che ci interessa poco, quello che avviene all'interno del Movimento 5 Stelle, il conflitto che si sta manifestando all'interno, cioè se la cosa finisse così ce ne interesseremmo poco. Questi, c'è un conflitto all'interno nelle more di un governo di una città importante come Roma, cioè voglio dire, a me del conflitto interno al Movimento 5 Stelle può interessare poco, quello che mi interessa è questa paralisi che questo conflitto sta creando, no?
Sì, e c'è, sì, anche il fatto che ci hanno 12 presidenti del municipio, in particolare municipi che poi abbracciano tutta la periferia romana. Questi presidenti che ruolo ci hanno? Quando è che cominciano a far sentire pure la loro voce? Sono stati pure loro eletti davanti a certe aspettative, insomma, ecco.
Sì, no, su questo sono perfettamente d'accordo. Detto questo, però, secondo me va anche considerato, perché quando noi, diciamo così, ragionavamo rispetto al ballottaggio, eccetera, ragionavamo non tanto su un piano prettamente locale, ma su un piano nazionale. Cioè, secondo me va tenuto anche conto che questa partita poi si inserisce in una partita più grande, che ad esempio è quella che vede la scadenza referendaria. Cioè, capire come, diciamo così, come le sorti della Giunta di Roma in qualche modo si legano a questioni un po' più grandi, un po' più importanti, anche più interessanti rispetto al panorama nazionale, sostanzialmente, perché penso che sia anche quello uno degli elementi, diciamo così, che pesa in questa vicenda, sostanzialmente. Rispetto a quello che fa, quello che non fa, appunto, ci stiamo costruendo un'iniziativa su questa cosa qui. Pensiamo che 100 giorni siano più che sufficienti, dovrebbero essere stati più che sufficienti per dare un indirizzo, o quantomeno per far comprendere alla città che c'era un indirizzo nuovo. Questi giorni sono stati sprecati per infaide interne, ci sembra un pessimo segnale dato dalla città, soprattutto dato appunto a quei quartieri che avevano votato con, con dimensioni bulgare i 5 Stelle, immagino a Torbella Monaca e all'ex ottavo municipio, sostanzialmente hanno preso il 70%. Quindi c'hai la maggioranza assoluta del Consiglio Comunale, c'ha la possibilità di fare quello che te pare, terzo tre mesi a litigare fra Frongia sì, Frongia no, Romeo sì, Romeo no, Marra sì, Marra no, e chi metto assessorato al bilancio ancora non si è deciso. Cioè penso che su quello, però per fare questo è importante appunto riuscire a costruire mobilitazione e conflitto su questa cosa qua, perché sennò non se ne esce, sapendo che in questo momento, io almeno qui esprimo una posizione molto personale, una crisi della, diciamo così, una caduta della giunta Raggi sarebbe per altri versi, non su un piano locale ma su un piano, diciamo così, nazionale, la considerare una sorta di attura, perché rischiamo che si trasforma in un boomerang rispetto ad esempio alla mobilitazione referendaria, rispetto alla stabilizzazione del paese, rispetto alla ripresa del, diciamo così, la ripresa della stabilizzazione da parte del PD e così via. Cioè in questo momento, se cadono, diciamo, dovesse entrare in crisi, noi non siamo ancora in grado, come dovremmo fare, di, diciamo così, di intercettare quei pezzi di classe anche che hanno visto in loro una, la possibilità, insomma, di essere rappresentati da questa cosa qui. Cioè nel senso che questa fosse l'epilogo, secondo me che questo sia l'epilogo del Movimento 5 Stelle è iscritto nella loro stessa natura. Cioè sono un partito populista, ambiguo, anfibio sostanzialmente, che prende a destra e a manca, e che quindi prima o poi sarà costretto a scontrarsi contro lo scoglio della realtà. Se questo avviene troppo presto, noi in questo momento non siamo ancora in grado di intercettare quello che ne viene fuori. Cioè bisogna insomma, è una partita complicata che si gioca su diversi piani e su cui bisogna essere bravi a sapersi inserire, insomma.
Va bene, ti ringraziamo, ti lasciamo ai lavori tuoi. Scusate, avevamo. Okay,
grazie a voi, scusate se sono stato un po' disorganico, ma non ho potuto sentire la parte precedente della trasmissione.
Se hai capito bene il pensiero che esprimevi.
Bene, okay, ti ringrazio, grazie. Davide, alla prossima occasione. Ciao.
Okay, ciao, un abbraccio a tutti.
Sì. Adesso, scusa, pronto? Ci hai ascoltato l'ascoltatore che.
Che
ha telefonato,
ascoltato.
Stai ancora in linea?
Certo, sono ancora in linea.
Scusa, perché no, sei capitato nel momento in cui avevamo fatto questa corrispondenza. Dici quello che pensi pure tu.
Allora, cari compagni, buongiorno, mio Mattorio. Allora, qui c'è un problema di fondo che viene sempre sottovalutato. La mancanza organica e comunque endemica del confronto col Movimento 5 Stelle sul territorio e comunque dal vivo, in live, chiamiamolo così. Ora, la campagna elettorale della Raggi è stata fatta, l'apertura dei mercati regionali, la visita ai sorci del Lungotevere e la chiusura a Ostia, sappiamo di quale feudo è proprietario Ostia. Vabbè, comunque a parte questo, quindi dobbiamo calcolare che una buonissima, larghissima parte dell'elettorato, perché adesso dobbiamo anche calcolare che dopo 2 anni soli di Marina, 1 anno di commissariamento, questa giunta della tiene 5 anni, quindi la paura che possa cadere per me non sta giù da nessuna parte, quindi ormai la città è presa, sta in mano loro. Quello che mi chiedo io, siccome non c'è mai nessun confronto diretto, anzi, riferendomi appunto all'intervento precedente del compagno della campagna delle periferie, della carovana delle periferie, sarebbe interessante se la Raggi, che tanti voti ha preso, il Movimento 5 Stelle a Roma, sarà presente, presenzierà questa volontà popolare. Quello che dico io è un'altra cosa, ma le televisioni e Grillo e il Movimento 5 Stelle e Casaleggio in persona, perché è morto a ridosso, diciamo, delle elezioni, hanno fatto la campagna elettorale per la Raggi per 6 mesi. Ora, che questa ingenuità debba cadere dal cielo, nel senso non si sapeva chi c'era dietro, a me mi sembra proprio una cosa veramente un po' demente, capito? Buttarla tutta in caciara sulle liti interne, sulle faide, questa è una montatura mediatica per distogliere l'attenzione da qual era il nodo di tutta la questione. Messo in piedi tutto il teatrino che voleva i 5 Stelle comunque inesperti, comunque sbagliati, si impara, le bugie, a parte che secondo me bugie politicamente vanno dette, sono sacrosante quando servono, perché la politica si fa anche così, ma tutta sta storia che è stata portata lì invece su quello che si portava dietro la Raggi come maestranza, intendo, come io ricordo già lo Cicero, capito, partiva con lo Cicero prima del voto, fortunatamente quello chiaramente è stato talmente spuntanato perché sono sollevato da mezzo, ma tutta la campagna, diciamo così, mediatica per spostare ha tenuto nascosto quello che c'era dietro, perché di questo i media non ne hanno parlato, e siccome sono i media che hanno dato il voto, hanno fatto prendere il voto ai 5 Stelle, ma non il territorio, perché sul territorio si sa stare lì, il problema è un altro. Ma vi pare normale che Grillo va a Nettuno, loro in quella piazzetta di Battista, io chiedo scusa per il territorio, non saputo, tutte cose marginali, e la sera stessa e il giorno dopo riappaiono all'orizzonte i signori Alemanno e Polverini. Salvini sono sollevati da mezzo, ormai è inutile parlarne perché tanto ormai sta al governo, perché i 5 Stelle sono leghisti, legaioli, chiamatele come vi pare. Io questa fiducia incondizionata che ormai gli ha dato il voto, nonostante i segnali ci fossero da anni, non da tempo, io dico adesso questi 5 Stelle ci vediamo qui che 5 anni e di noi subito. La questione delle Olimpiadi è marginale, sapete perché è marginale? Perché innanzitutto non si sa se verrà insegnato, quello che succederà non si sa. Quindi adesso si farà questa cosa, questa bandiera delle non facciamo le Olimpiadi per prendere il consenso di chi? Ormai gli è stato dato, pure questa storia delle lidi, ma tutte fasulle, ma questi sono tutti compari, sono anni che viaggiano insieme. Io ripeto, 6 mesi di campagna elettorale, che una che viene dallo studio dei Previ di San Marco con tutto, con i voti alle maniali, perché è inutile che ha detto prima. C'è stata la testa in piazza del Campidoglio, anche la testa di Marino, ci sono stati prima i 5 Stelle, ma stavano insieme ai marchignani, a Stata Palma, a Fontanò, pure se il gioco c'è stato, vabbè, tutta la destra, i leghisti, Forza Italia, Nuovo CD, Fratelli d'Italia, il PD si è fatto fare il lavoro sporco da questa gente, poi ha portato il Gardo Taglia, ha certificato, hanno fatto pure un favore a Renzi, capisci? Io voglio sapere da sinistra, da compagni, da antagonisti, da pseudo rivoluzionari, che altre occasioni bisogna, non più che altre occasioni, ma che altri aiuti bisogna dare. Questa è la quarta, c'è una qua, io ho letto tutto l'articolo della Cavalla dei Criteri, tre cose, no, ce n'è una quarta che i movimenti antagonisti si stanno avvolgendo al collo da soli. Perché appoggiare un movimento del quale tu sei il primo nemico, perché non ti ha mai sostenuto, chiacchiere il distintivo, le solite, vabbè, raga, comunque la cosa è lunga, non si avrà mai un confronto su queste cose sui 5 Stelle, e questo è il nodo di tutta la questione. Questo è un movimento supportato dal sistema, gli fa la campagna elettorale, lo protegge, perché questa campagna mediatica che si è buttata tutta esclusivamente sull'esperienza, sugli errori, sulle bugie, sono tutte strozzate. Dietro c'era una destra, la solita destra, magnacciona, porcaiola, anche qualche. Poi, detto questo, chiudo, vorrei sapere, siccome ci sono state delle prese di posizione, diciamo così, come posso dire, antologate, però significative, tipo Nunzio Terme prima, quelli ufficiali parlo, e Berdini si è fatto, io voglio sapere se questa gente qua ha parlato con loro, di nascosto si è stato in testa nessuno, perché cioè è venuta alla luce questo sostegno incondizionato ai 5 Stelle, perché comunque è l'unica speranza che c'è a Roma. Io vorrei sapere i compagni che stanno sul territorio in politica da anni come fanno a imboccare con una destra veramente reazionaria, infarcita di fascisti. Qui stanno a parlare delle maestranze messe da Alemanno, cioè mantenute in vita anche dalla giunta Marina, tutto quello che da fare, Veltroni, Rutelli, possiamo fare la storia, però qui si sta sostenendo la prosecuzione della giunta Alemanno e Polverini, che noi volevamo, era il nostro nemico. Io non capivo, ragazzi, scusate, sono stato un po' lungo e poi incazzatello, ma vorrei sapere se c'è all'orizzonte un giorno in cui ci sarà un'assemblea pubblica dove non è pensato, diciamo così, di periferia, del municipio, ma un dirigente del Movimento 5 Stelle che gli si potrà dire: guarda, noi sappiamo di altri voti, loro sappiamo, parliamo di questa cosa. A questo ve lo garantisco, non arriverete mai, perché sono anni che ci si prova, è blindato il Movimento 5 Stelle, è blindato, e bisogna dare atto a questo sistema mediatico che sono i poteri forti, tanto per dire, capito? Che lo stanno proteggendo. Poi qualcuno mi deve spiegare perché un sistema del genere sta una Roma militarizzata, vanno a posto a mezzo ai magistrati, i finanzieri, i gendarmi, cioè il nodo è soltanto questo. Io sono sicuro che non ci sarà mai un confronto diretto con 5 Stelle, perché è l'unica prerogativa per il quale poteva andare avanti, perché il primo giorno che stava in piazza in mezzo alla gente, oltre i comizi e i programmi televisivi, oltre quello sarebbe finito immediatamente, perché si capiva che passa tutto.
Bene, bene. Ti ringraziamo, ciao, scusa che ti avevamo fatto aspettare. In ogni modo, noi l'assemblea la stiamo facendo aperta, ai microfoni aperti, telefoni liberi, chi vuole può telefonare e dire liberamente quello che pensa. Noi proprio su questo, perché vogliamo provocare questa discussione cittadina, e questa radio lo fa, perché poi non lo dico solo per fare propaganda alla radio, la radio ascoltata non è che quello che ha detto ce l'ha detto fra di noi, no? L'hanno ascoltato in parecchi, anche detrattori della radio, no? Anche gente che questa radio la odia, l'ascolta, anche questa radio che magari non la condivide, però l'ascolta, e questa trasmissione dà questo spazio, questa opportunità di fare l'assemblea. La stiamo facendo, la vorremmo fare formalmente, ma magari con l'invito proprio del Movimento 5 Stelle, e capire fino a che punto si può sbilanciare. Scusa l'intermezzo, ridò subito la parola a Paolo.
No, io voglio esprimere un punto di vista un po' diverso da quello che è uscito fuori da una telefonata, specificamente sulla questione espressa
Paolo. Gli devo ricordare sempre di avvicinarsi al microfono, perché sennò arriva poco segnale.
Allora, sono più abituato al megafono. Io penso che dobbiamo capirci su una cosa, anche rispetto al confronto tra di noi, eccetera. Io non ritengo sostanzialmente una iattura, una caduta eventuale di un governo 5 Stelle, come penso che non sia un problema anche rappresentato da un altro partito. La questione è complessa, è complicata, è stata anche spiegata.
E possiamo far fare la domanda? Ha detto che deve fare una domanda. Vabbè, breve.
Come? No, andiamo.
Pronto?
Pronto?
Via, dici che è la tua.
No, io trovo veramente bella e interessante la trasmissione, perché è molto illuminante. Io però volevo fare una domanda su una cosa che è rimasta implicita e non affrontata ancora in tutta la sua complessità. Quanto è presente all'interno del Movimento 5 Stelle romano la voglia di rompere la gabbia dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno e, come elemento di rilievo nazionale e internazionale, rompere la gabbia dell'Unione Europea? Perché tutto questo è tutto giusto, ma se non abbiamo le risorse, perché qua il problema fondamentale è che mancano le risorse, le cricche, le mafie, le lobby naturalmente si accaparrano per i loro sporchi interessi quel poco che c'è. Secondo me la precondizione per ripartire è quella che dal basso si incalzi la giunta, speriamo che questo è il tema, la giunta sia permeabile a questo, di rompere tutti i vincoli che ci stanno strangolando. Grazie.
Ciao, grazie a te. Ciao. Paolo, riprendi il tuo.
È utile anche questa riflessione. Provavo a fare un ragionamento che non è semplice, che è quello rispetto al prevalere di un'ipotesi di tattica, diciamo, di gestione della fase, no? Noi siamo di nuovo dentro questo tipo di situazione. ci si dice che rischiamo di vivere un momento ancora peggiore perché non siamo pronti se cade questa maggioranza e questo governo. Io ritengo che non possiamo considerare questo una iattura. Se cade il Movimento 5 Stelle e cade questo governo, vuol dire che l'ipotesi di governabilità di una città come Roma, che è un piccolo Stato, che ha un bilancio e un giro di soldi di 6 miliardi di euro, cioè non stiamo parlando di un piccolo di un paese, no? Cioè, se cade un'ipotesi di governabilità dentro questa città, c'è uno spazio dove produrre dinamiche di conflitto, di riappropriazione, percorsi di lotta possibile, eccetera. Bisogna comprendere in questo punto di vista, cioè noi pensiamo che il cambiamento passi attraverso il mantenimento di questa maggioranza e la capacità di condizionamento passi attraverso il confronto. Cioè bisogna rispondere sostanzialmente a questa domanda e essere convinti che è questa la strada. Io invece ritengo che avere uno spazio di confronto, perché la carovana propone sostanzialmente un incontro in Campidoglio o laddove sia, provando a dire sostanzialmente una cosa giusta, che c'è il PD e una campagna mediatica che non si è mai vista, che probabilmente stanno giocando una partita dentro il quadro generale, e che bisogna in qualche modo chiedere conto al Movimento 5 Stelle degli impegni presi e costringerlo, discutendo con il Movimento 5 Stelle, confrontandosi con il Movimento 5 Stelle su come mantenere in piedi questa maggioranza, perché altrimenti sarebbe una iattura che cade. Addirittura sul piano nazionale si fa riferimento alla questione referendaria, alle mobilitazioni, eccetera. Continuare a ragionare così credo che ci allontani sempre di più dal corpo vivo delle periferie, della città, del disagio, della sofferenza. Credo che sia invece utile ripartire da dinamiche un po' meno politiciste, forse, ma più dentro i territori. Perché è vero che c'è stata maggioranza bulgara dentro le periferie, ma è anche vero che c'è stato un riversarsi di voti, quelli della Meloni per esempio, dentro l'ipotesi 5 Stelle al ballottaggio, perché probabilmente poi c'erano delle cambiali che sarebbero state presentate alla Raggi stessa, e tant'è vero che queste cambiali sono state presentate puntualmente, e quel grumo di potere, quella roba che si è vista avvicinarsi al movimento di cui parlava Verdini, si è evidenziato in maniera forte. Ecco, io credo che invece noi dovremmo trovare uno spazio di confronto libero da queste dinamiche, prevalenza della tattica rispetto alla strategia o cose di questo tipo, e dirci esattamente come andare avanti, come con un punto di vista autonomo, antagonista, capace di rappresentare le migliaia di persone che dentro le periferie sono pronte a produrre una rottura e che oggi o non hanno votato o sono state in qualche modo governate come ipotesi di conflitto dentro al voto del 5 Stelle. Non accettiamo quest'idea che tutto possa essere contenuto dentro una scatola.
È un'idea del tutto subalterna.
Guarda, sì, ascoltiamo la telefonata perché certamente, l'abbiamo fatto pure certamente aspettare troppo. Pronto?
Sì, pronto. Pronto? Buongiorno a tutti. Allora, volevo intervenire su queste questioni che mi paiono molto interessanti. Io ripartirei dalla telefonata di Giorgio, che ha sollevato secondo me un punto cruciale, ossia qual è la strategia, la tattica del movimento a Roma, se esiste un movimento a Roma e non tanti piccoli movimenti che continuano un po' a vedere solo la propria situazione, ma non riescono a mettere in piedi a rappresentarsi come un soggetto alternativo al potere, al sistema di potere che ha sempre governato Roma. Io ricordo che alcuni anni fa lanciammo proprio da questa radio la proposta di aprire una vertenza su Roma che potesse in qualche modo riunificare un po' tutte le componenti del movimento romano su una piattaforma di pochi punti, ma focali, fondamentali, no? Attorno al quale
si poteva appunto trovare quell'unità che potesse fare sì che il movimento diventasse un soggetto realmente attivo e in grado di interloquire, scontrarsi, fare conflitto con il potere. Quindi io credo che è inutile che ci giriamo intorno. Prima di andare a parlare con i 5 Stelle, e perché poi sappiamo qual è la prassi, ognuno vorrebbe andare a parlare per conto proprio delle proprie situazioni con chi governa, e questa è la prassi più sbagliata del mondo. Ossia, prima di andare a parlare dei 5 Stelle o parlare di 5 Stelle, bisognerebbe che il movimento riuscisse a trovare una posizione comune, unitaria, a partire dalla quale può andare a interloquire o scontrarsi con chi governa. Se questo non c'è, tutto il resto sono chiacchiere, si continua ad andare avanti sempre con le solite questioni. Allora c'è il problema della casa, c'è il problema quell'altro, sopra e sotto, però tutto ciò non diventa mai un programma unitario che farebbe sì che il movimento cosiddetto antagonista potesse diventare un soggetto in grado di rappresentare le criticità che ci sono a Roma e che sono decenni che si conoscono. Cioè non è che caschiamo oggi dal pero, no? Sappiamo tutta la questione dei poteri forti, i rapporti col cemento, col ferro, col Vaticano, i Cerroni, i Caltagirone e via discorrendo. Insomma, e basta, i problemi li conosciamo, le criticità li conosciamo. E allora, o questo movimento riesce a diventare un soggetto in grado di rappresentare queste criticità e quindi affrontare chiunque sia che governa queste criticità, oppure tutte, come al solito, sono belle chiacchiere e li finisce. Vi ringrazio, arrivederci.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ettore.
E vabbè, ma Roberto lo sa, noi sono anni che ci proviamo, facciamo questo lavoro di assemblea, compensiamo quella carenza che manca in questa città da tempo di cercare di mettere tutti insieme. Aprendo questi microfoni, noi compensiamo a questa cosa, ma non è un ruolo della radio che può diventare lo strumento, no? Sostitutivo a questa cosa. Allora abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno a tutti.
Buongiorno, ciao.
Sono contento di sentirvi, insomma, sempre una buona cosa la domenica mattina. Ci siamo in trasmissione con antichi amici, dai. E senti anche compagni di telefono, insomma, che non si vedono da parecchio tempo. Ma insomma, una trasmissione, francamente, non è una critica, insomma, lo sapete che la considero anche un po' mia questa trasmissione, però diciamo che tutto questo tempo dedicato ai 5 Stelle, ma francamente mi sembra un po'
guarda, ti voglio correggere stavolta, Pino, perché non è dedicata ai 5 Stelle, è dedicata a noi, stiamo parlando di noi.
Vabbè, allora io cerco di parlare 2 minuti pure un po' di noi. Diciamo che questi 5 Stelle hanno avuto una buona affermazione non in tutta Italia e anche a Roma, no? Avevano un paio di compiti: da una parte raschiare l'astensionismo che diventava, come è diventato poi del resto, sempre più presente e forte anche nei quartieri popolari, dove si è affermato 5 Stelle non solo a Roma ma anche a Milano e un pochettino in tutta Italia, e dall'altra ovviamente porta via qualche giunta importante con la novità soprattutto milanese, insomma, all'area dell'opportunismo del PD. Però appunto non ci sono riusciti a raschiare al fondo il barile dell'astensionismo. L'astensionismo a Roma pure è cresciuto, e io credo, insomma, che dovremmo magari nelle prossime trasmissioni dedicare, sempre guardando a noi, tempo un pochettino ad analizzare bene quelli che non hanno votato, e credo che siano molto più interessanti, almeno per quello che penso io, di quelli che hanno votato sperando in una sorta di confronto senza costruzione dei rapporti di forza con un nuovo governo pentastellato. Quindi l'astensionismo non cala ma aumenta, è lì che dovremmo intervenire noi, perché il fatto di non votare cioè di non partecipare alle competizioni dei servitori di questa società, è già di per sé una scelta di campo, secondo me non riversibile, fondamentale, del movimento rivoluzionario, del movimento antagonista. Riguarda Risponde, insomma, è roba vecchia, no? È vecchia un po' come noi, mi permetto di dirlo, perché abbiamo tutti quanti almeno 60 anni, e almeno parlo di me, di Ettore, eccetera. E Sponde c'è stata tanti anni fa, mi ricordo io, ero ragazzo, c'era Lotta Continua che addirittura faceva il voto rosso per il PC, no? Pure lei sperava nella Sponda, perché poi il PC
ci sono un sacco di giocatori de biliardo, pieno.
No, perché il PC ha fatto le riforme di struttura, poi le riforme di struttura le sta facendo la borghesia servitrice dell'Unione Europea, insomma, no? Abbiamo visto a che cazzo servono le riforme di struttura, sono contro di noi e noi dovremmo essere contro, insomma, le riforme di struttura. E infatti dovremmo essere contro, magari non sempre ci si riesce. La stessa lettura, l'impegno dedicato da compagni militanti alla lettura, che io reputo iperpoliticista, insomma, i cosiddetti ragionamenti politici intorno alla confrontazione col Movimento 5 Stelle e col governo romano, secondo me è un elemento che non è che ci appartiene così tanto, cioè, ma il problema che ci abbiamo noi è che gli elettori non devono essere delusi, come se la mancata applicazione del programma elettorale o la presa per il culo delle pecore che stanno nel gregge e che continuano a votare nonostante tutto fosse una novità e non una norma di questo cazzo di sistema parlamentare. Cioè, è collegare questo, questa confrontazione presunta, questa forma di sponda, di spondismo vecchio come il cucco, che non ha mai creato nulla di realmente autonomo, collegarlo poi al voto, tra virgolette, anche lì a mio parere da non partecipare, sul no al referendum, insieme a gente molto ma molto peggio della Raggi e compagnia, e questa è la posizione autonoma del movimento antagonista, punto interrogativo. Grazie dello spazio.
Grazie.
Ciao.
Senti, non volevo dire una cosa, Ettore, ma riprendendo un attimo Pino, faccio una battuta, Pino. I 5 Stelle sono per noi un pretesto importante, perché riguardano poi il governo o lo sgoverno di una città quale Roma. E il vero punto, lo ribadiva anche Ettore prima, il vero punto continuiamo a essere noi. Cioè, il vero, c'è un pretesto, ma c'è anche una necessità di capire di fronte a questa situazione come i movimenti si muovono. Qui nella trasmissione, attraverso le telefonate, ma anche attraverso un intervento di Paolo, ha aleggiato molto una questione riguardante la tattica. Ora, la tattica che deve avvenire sempre, sono d'accordo con Pino, in un estremo rapporto di forze, quantomeno se non del tutto favorevoli, quantomeno buone, la tattica non è di per sé un fatto disdicevole. La tattica va usata in questo quadro, nel quadro di un rapporto di forza, abbastanza favorevole, e può portare anche a degli incontri con forze diverse o affini, meglio ancora. Però il vero punto è che la tattica non può essere, non può rimanere fine a se stessa, essa deve essere sempre subordinata, e lo ribadivano molte telefonate in maniera diretta o indiretta, deve essere sempre subordinata ad una strategia di fondo, e questa strategia di fondo, che deve riguardare i movimenti possibilmente attraverso un processo unitario, deve essere originale e del tutto autonoma. Tu puoi anche danzare un pochino sulla tattica, ma ci devono essere queste due condizioni, dei rapporti di forza favorevole, e nello stesso tempo ci deve essere la cognizione, la consapevolezza di una strategia di fondo che non si deve mai appannare, come purtroppo storicamente spesso è avvenuto, non si deve mai appannare, diluire, smarrirsi dentro la tattica stessa. Perché noi abbiamo visto, a volte veniva ribadito pure da Pino, che a forza di dire io mi muovo tatticamente perché poi cerco di incidere sulle strategie, abbiamo visto che fine hanno fatto queste posizioni. Cioè, questo ritengo che sia un elemento proprio di valutazione. C'è una telefonata, pronto? Pronto?
Mi sa che ho sbagliato
contatto. Ecco, Ettore, mi sa che ha sbagliato contatto, per cui preghiamo l'ascoltatore di... Oggi non abbiamo fatto nessuno stacco musicale, Ettore.
Lo mettiamo subito.
Lo mettiamo subito, perché sennò qui veramente.
Sotto un cielo di stelle, e poi di giorno sulla sabbia, il sole sulla pelle, apparteneva a tutti quello spazio aperto dietro la prima duna a mezzanotte.
Allora abbiamo ripreso la telefonata, mi sono confuso a spingere il bottone e io ho attaccato il telefono. Pronto?
Sì, salve a tutti. Non è che abbia seguito proprio, diciamo, interamente tutto il dibattito, però insomma vorrei tentare un attimo di semplificare un po' le questioni, nel senso che questo rapporto che ci deve essere su questa giunta, insomma tutto quello che sta succedendo, nel senso che diciamo, io penso che la risposta è che, per esempio, stiamo vedendo qua in periferia sui municipi, che ormai sono quasi tutti, insomma, delle 5 stelle, è il fatto che dicono: vabbè, siamo entrati adesso, non c'è capito niente, poi noi non abbiamo bilancio, non possiamo fare molto, possiamo interessarci, ma insomma più o meno questa è la cosa. Io penso che anche il Comune di Roma ci avrà queste cose, perché ci avrà, diciamo, 2000 vincoli che sono stati anche da questioni nazionali, anche, diciamo, sovranazionali, no? E faccio un esempio molto stupido, cioè, per esempio, cioè, quello che gestisce come personale il Comune di Roma sono le sue aziende, sono l'ATAC, l'AMA. E poi, per esempio, il mondo delle cooperative, ora, per esempio, nell'AMA e nell'ATAC ci sta una marea di gente precaria, di cooperative con contratti a cazzo di cane, che vengono rinnovati, eccetera. La stessa cosa vale per l'AMA, per non parlare appunto di tutto, per esempio, l'assistenza domiciliare o cose del genere, che gestisce tutto tramite un sistema, diciamo, di cooperative che di per sé porta a non solo allo sfruttamento dei lavoratori, ma anche a un servizio, insomma, a 2000 questioni. Ora, su queste cose, questa giunta che cosa vuole fare? Secondo me può fare poco, nel senso che, cioè, noi, l'idea nostra qual è? Che tutte queste cose vengano comunque internalizzate, siano comunque pubbliche, e che tutti questi lavoratori, questo sistema delle cooperative che ha portato tutto quello che ha portato, venga proprio smantellato, perché comunque non funziona. Ora, su questo è chiaro che il Comune dice: io non lo posso fare, in deficit, cioè questo, perché è incompatibile con questo tipo di sistema e con questo andazzo totale. Ma purtroppo, cioè, non è che ce l'ho, gli ha ordinato qualcuno, insomma, di presentarsi. La situazione è questa. E allora dipende se casca o non si aggiunta, secondo me dipende pure come casca. Perché se casca dicendo a gente a posto, no, io voglio internalizzare tutto, questi non me li fanno fare in questo sistema, non si può fare, quindi praticamente o ci sta comunque un rapporto di forza, diciamo, che impone queste cose, se no io politicamente non posso fare niente, è un discorso. Se invece praticamente dico: io non posso fare niente, ma cerchiamo di gestire comunque l'esistente, e allora l'esistente è questo, e rimaniamo sempre in questo, diciamo, ambito qua. Quindi, insomma, alla fine, senza fare troppe pippe su tattiche e strategie, le cose le vanno fa, no, nulla di nuovo le vanno fa, perché allora praticamente è inutile che governino, insomma, perché sono queste cose che cambiano effettivamente. Se parlato di questo, non si può parlare di altre cose, insomma, no? Quindi questa, insomma, è un po' la questione. Purtroppo governa oggi Roma in questa cosa, siamo in un culto esasso, diciamo, perché questi alcune cose, al di là di tutti i loro momenti e merito, che poi se ci stanno in pinci, storia, a destra, varie anime e tutto quello, ma poi la questione è: queste cose se vogliono governare, vuoi farle, perché un conto è che cazzi su queste cose, un conto, diciamo, che cazzi se metti quello o quell'altro. E secondo me su questo, diciamo, no, il cosiddetto movimento dovrebbe avere chiaramente, diciamo, un presupposto molto, molto rai, e non scordandosi mai poi che, certo, se noi riusciamo a mettere in piedi qualcosa, sono loro che te vengono a cercare. Se non riesci a mettere in piedi niente, le storie rimangono comunque a chiacchiere, perché, insomma, con questi tipi di potere più o meno intercettiviali di 5 Stelle, più o meno non intercettiviali da loro, ma comunque questi, cioè, capiscono solo una cosa, che è quella che è la forza, se tu riesci a, in qualche modo a stravolgere questa cosa, e se no sono tarantelle. Questo è un movimento elettorale, cioè questo è un movimento elettorale, non c'è niente dietro, cioè la gente ha detto proviamo pure questa, e poi dopo non lo so chi proveranno. È una situazione che politicamente in questo modo è ingestibile con queste condizioni. Quindi devono cambiare condizioni, e non basta le elezioni per cambiarlo. Vabbè, ciao.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a te. Insomma, il dibattito prosegue, no? Chi vuole ancora intervenire può telefonare. Noi stiamo cercando di avere un contatto, però probabilmente impegnato, perché si sta tenendo qua vicino il Forum dell'Acqua. Volevamo sentire Marco Bersani cosa ne pensa, insomma, un altro protagonista delle iniziative di lotta in cui il comune c'entra. Però per adesso lo troviamo sempre impegnato a fare. Mo, se si rende disponibile prima della chiusura lo sentiremo, perché volevamo sentire varie campane di questa storia, insomma, voglio dire, ognuno poi ha preso posizione pure in campagna elettorale in maniera pubblica, in maniera riservata, però l'acqua è uno dei problemi che Roma c'ha seriamente, proprio Caltagirone e che la governa, voglio dire. Insomma, questa è la questione. Noi possiamo pure proseguire, se volete possiamo anche riprendere e finire il pezzo musicale che avevo messo prima, e poi ricominciamo noi.
Verifichiamo pure.
No, verifichiamo.
Dietro la prima d'una, a mezzanotte iniziava il concerto, tutta la notte insieme a ballare, a fare festa. Io col microfono cantavo e mi montavo un po' la testa.
Spiaggia libera, spiaggia libera, ci piace il mare con la spiaggia libera. Facci passare per la spiaggia libera.
Poi il tempo passa,
spiaggia libera,
ma non questo mio discorso. Cerco la spiaggia libera, Torre dell'Orso, la cerco a Camerota, a Orbetello, al Poetto. Giro i quattro mari, non ne è rimasta che un pezzetto. Adesso un guardiano seduto all'entrata chiede il biglietto, dice paga, la zona è privata. Dov'è la spiaggia?
E rientriamo, non lo sentiamo sto pezzo, non riusciamo a farlo finire, va bene così. Questa è una discussione, un confronto. Pronto, dice tutto quello che vuoi.
Oi, ciao a tutti. Io sarò molto breve, però mi pare che dal dibattito che si fa fra di noi, ma anche fra quello che non si fa fra di noi, quello che esce sui giornali, quello che esce in TV, mi pare che c'è un elemento che secondo me è centrale, che invece non viene mai affrontato sul serio, cioè chi comanda Roma? Secondo me, io diciamo da ignorante, anche se non conosco la geografia del potere a Roma, e probabilmente bisogna avere un dibattito su qual è oggi la geografia del potere, cioè chi è che comanda a Roma. Secondo me c'è il problema che non si parla mai di mafie, e non sto parlando della mafietta di Roma Capitale, sto parlando delle mafie vere, 'Ndrangheta, Camorra, Cosa Nostra. Cioè, io ho l'impressione che gli unici che hanno i soldi veri a Roma sono loro, e sono intrecciati con la rendita immobiliare. Probabilmente nel frattempo, in questi anni, si saranno comprati pure qualche banca.
Hanno messo in famiglia anche qualche palazzinaro, insomma.
Sì, ma questo già si sa da un sacco di tempo, però è che sono talmente potenti, cioè la mafia a Roma è talmente forte che è diventata innominabile. E il Movimento 5 Stelle, che lo sa bene, sono anni che Beppe Grillo va in giro per l'Italia a dire che la mafia in fondo non è un problema, perché sa benissimo che se vuoi governare, se vuoi andare al governo, la mafia non la devi proprio nominare, perché hai chiuso il giorno dopo, se dicessi no. Secondo me invece noi ne dovremmo un po' parlare, perché chi è che comanda i nostri quartieri, chi è che costruisce, chi è che c'ha i soldi per costruire lo stadio, chi è che c'è soldi per fare tutte le opere per le Olimpiadi, chi è che è in grado di manovrare, di gestire, di fare, cioè quanti ministri c'ha la mafia, quanti assessori, quanti presidenti di regione c'ha la mafia, cioè mi pare che siamo andati al di là, non è più la mafia di una volta, no, questa è la mafia di secondo, terzo, quarto livello, quella che sta nei poteri finanziari, quella che ha preso in mano la situazione, quella in giacca e cravatta, quella che opera sulle borse internazionali, quella che fa investimenti a Singapore, a Shanghai e in Paraguay, capito? Cioè, perché a Roma nessuno parla delle mafie, quando poi quando si fanno le chiacchiere a quattro occhi si dice che lì comanda il grande Casaletti, quel supermercato abusivo l'ha costruito la 'Ndrangheta, il palazzinaro tal de tali stava, se voleva comprare il Corriere della Sera, e poi si scopre che i furbetti del quartierino chi erano? Caltagirone, Coppola, Ricucci, cioè Coppola è stato pure dentro perché è della 'Ndrangheta, voglio dire, ce lo vogliamo dire chi è che comanda Roma, e si può fare un dibattito politico su Roma senza parlare di mafie? Ciao.
Ciao, grazie. Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao. Sicuramente le dinamiche economiche che stanno dentro questa città e si intrecciano sono in parte oscure, in parte più evidenti, e credo che con questo stia facendo i conti sicuramente chi governa la città, e ci ha fatto i conti anche prima, e chi l'ha governata negli anni precedenti. E credo che con questo mondo fanno i conti anche i movimenti, cioè quando dentro il territorio producono iniziative e si muovono dentro dinamiche anche di riappropriazione, ci è capitato di incontrare soggetti chiari e soggetti oscuri.
Ti interrompo, siamo riusciti a farlo liberare dall'impegno che c'ha, che sta in un'assemblea del Forum dell'Acqua che si sta tenendo, il contributo di Marco Bersani anche a questo dibattito. Abbiamo parlato di questa condizione romana, cosa sta succedendo, chi sta determinando ste cose. A 90 giorni dalle elezioni ancora non abbiamo capito che linea politica, che modello di città può rappresentare il 5 Stelle. L'acqua è uno di sti problemi. Che ne dice Marco?
Ma capire qual è la direzione intrapresa dall'amministrazione, credo che ad oggi forse non lo sappiano nemmeno loro. Va detto che in campagna elettorale alcune cose erano state dette, sia riguardo per esempio all'acqua e tutta la vicenda CEA, sia riguardo alla questione del debito, sia riguardo alla questione del patrimonio pubblico, sembravano animati da buone intenzioni. Ora il problema sarà intanto capire quale sarà il vero assetto del governo cittadino, ma io poi credo che questa situazione chiami in causa soprattutto noi collettivamente, cioè come movimenti, nel senso che se una città non è mobilitata è chiaro che qualsiasi governo cittadino sentirà solo la pressione dei poteri forti della città, che sono i poteri immobiliari, che sono i poteri bancari, i poteri finanziari, e quindi credo che questa situazione, indipendentemente dall'assetto che poi troverà, ha bisogno di una forte mobilitazione dei movimenti che dicano quali sono i problemi della città e quali sono le risposte possibili, in modo da sostanzialmente mettere di fronte anche la nuova amministrazione di fronte al fatto che non si può essere il sindaco di tutti, vale per qualsiasi situazione, ma in particolare per Roma: o si governa coi cittadini e coi settori sociali o si governa coi poteri forti, non c'è una terza via possibile. Altre amministrazioni hanno provato e abbiamo visto come sono finite. Dentro la città c'è un conflitto fortissimo tra gli interessi della grande rendita immobiliare finanziaria e i bisogni dei cittadini, e qualsiasi amministrazione, se vuole governare decentemente, deve scegliere da che parte stare. Questo è il nodo di fondo.
E ma voi oggi avete l'assemblea, state preparando qualche iniziativa, state valutando il modo di intervenire come Forum dell'Acqua a far pressione, sì. Cosa ci avete in discussione?
Sì, diciamo, l'assemblea di oggi era in particolare contro il decreto Madia, che è il decreto del governo Renzi, che sostanzialmente ripropone la privatizzazione non solo dell'acqua ma di tutti i servizi pubblici, e siccome la politica del governo Renzi è quella di sostanzialmente favorire un processo di consegna dei servizi alle grandi multi utility quotate in borsa, tra queste Acea, stiamo immaginando un percorso da una parte per bloccare il decreto Madia, dall'altra per vedere le connessioni fra il decreto Madia e la riforma costituzionale su cui si andrà a referendum, e quindi per mettere anche dei significati veri e sociali dentro il no alla riforma costituzionale. Dall'altra stiamo ragionando su che cosa sta diventando Acea, che cosa vorrebbero, il governo vorrebbe che diventasse Acea, e che cosa vogliono invece sia i movimenti dell'acqua di Roma, ma anche i movimenti dell'acqua di tutti i territori su cui Acea incide, che vanno dalla Toscana alla Campania, all'Umbria, al Molise, e quindi diciamo si tratta sostanzialmente di una multi utility che ha già in mano una bella fetta di servizi del centro Italia.
Ebbene, vabbè, noi proseguiamo nel nostro dibattito che si sta tenendo molto interessante stamattina, tu non l'hai potuta
mi spiace, sì,
ascoltare perché eri impegnato, però gli interventi sono tanti, tutti quanti hanno manifestato la volontà di fare delle iniziative unitarie insieme, i vari movimenti romani impegnati su vari terreni, che siano quelli sociali, la casa, il lavoro,
certo,
la cosa, però su questa cosa bisogna dare un segno senza aspettare il grande evento che potrebbe arrivare per una manifestazione contro il referendum, che ci sarà grosso, però come romani bisogna anticipare qualche cosa affinché pure questa giunta ma mantenga quelle intenzioni che ha manifestato in campagna elettorale, insomma, ecco.
Su questo siamo assolutamente d'accordo, nel senso che adesso martedì ci sarà anche l'assemblea di Decide Roma, che è una delle reti che si muove sulla città dal punto di vista dei movimenti. Io credo che le diverse realtà che sono in campo, dal diritto all'abitare, la carovana alle periferie, a Decide Roma, eccetera, debbano parlarsi per trovare insieme modalità di azione, perché la cosa che, di cui questa città ha assolutamente bisogno è una presa di parola e di mobilitazione da parte dei movimenti e della città dal basso, perché altrimenti assistiamo a un teatrino che però è tutto interno ai blocchi di potere, tutto interno diciamo anche agli stessi conflitti interni ai partiti, ma occorre mettere in campo una forte mobilitazione che chiarisca anche alla nuova amministrazione che o governa con la città o verrà mangiata dai poteri forti.
Bene, ma martedì questa è una riunione un'assemblea cittadina?
No, è ancora una riunione, e poi capiremo anche insieme alle altre reti e realtà quando costruire momenti comuni sia di discussione che di mobilitazione.
Bene, ti ringraziamo, ti lasciamo ai tuoi lavori.
Grazie a voi che ci ha ascoltato.
Ciao.
Ciao. Sempre prezioso il contributo di Marco, soprattutto rispetto alle questioni che segue quotidianamente. Mi sembra interessante come si concludeva la sua telefonata, il suo intervento, no? La necessità di un confronto tra le diverse anime di movimento che hanno i loro spazi di discussione e che senza cercare di qualcuno arrivare prima degli altri o curare provino in qualche modo a costruire un passaggio comune. Io prendo per buone le cose che uscivano orora dal suo intervento e ci lavoriamo sopra. A questo punto proviamo a lavorare ad un momento di confronto di questa natura. Non sarà probabilmente semplice, ma mi sembra che stia dentro le corde di ognuno, e probabilmente non è una necessità tattica, ma è una necessità legata allo stato dell'arte dei movimenti, ai livelli di mobilitazione necessari. Per cui penso che si possa utilizzare anche la trasmissione di questa mattina per cominciare a far circolare una possibilità di questa natura.
Bene, noi lo proseguiamo sempre. Cioè, ci abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto?
Ecco, pronto. Buongiorno a tutte le compagne e a tutti i compagni. Io volevo semplicemente ricordare una cosa, che oggi è l'11 settembre, ma non quegli 11 settembre che si ricordano di solito, sia Cile, sia l'abbattimento delle Torri Gemelle, ma l'11 settembre che dà l'inizio al compromesso storico del PT, che secondo me è un fatto importante, e vedere l'11 settembre sotto questo aspetto. Io vorrei tanto che i compagni ricordassero questa esperienza e che cercassero di non ripeterla, perché molte volte mi sembra che si ricada nelle medesime cose, no? Nelle questioni da compromesso storico. Speriamo che la questione sia una volta per tutte liquidata. Io vi ringrazio, buona continuazione e grazie della vostra trasmissione.
Ciao, grazie. No. Certo, allora su 11 settembre porta male, scavallamolo il prossimo anno.
Passiamo direttamente
al 12, no? Scavalliamo l'11 perché l'11 sono state tutti i disastri, compreso il compromesso storico che ha inciso nella coscienza politica italiana. Questa furia di compromessi, si sono perse le identità, i ruoli,
sì, ma
i
adesso,
protagonisti.
Ma poi siamo pure onesti, adesso che compromesso fai? L'altro, quali rapporti di forza fai? Ma chi fa i compromessi con te se sta in questo? Io voglio essere un po' cattivo, Ettore, perché colgo, sono d'accordo con Paolo, accolgo a braccia aperte tutte queste manifestazioni. Io secondo me, dettate da buona fede, ci mancherebbe altro, di esigenze di andare a processi unitari, a manifestazioni unitarie che mettono insieme i problemi, tutti i problemi sociali, la casa, la sanità, la scuola, ma si manifesta spesso pure attraverso questi microfoni, ma anche andando ad assemblee, a varie assemblee, l'esigenza di un dibattito politico corale. Lo esprimono in tanti, e la stragrande maggioranza delle compagne e compagni del movimento non si riesce mai a fare. Cioè c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa, questo non è imputato, qui non si tratta, lo dico anche a Pino, qui non stiamo più parlando dei 5 Stelle, anche se poi tutto sommato tocca parlare dei problemi seri di Roma, e l'abbiamo, mi pare che sono stati abbondantemente sciorinati oggi. Qui stiamo parlando di noi stessi, di una ricerca di una, come posso dire, di un dialogo che porti ad un processo unitario del tutto autonomo, che ti consente di parlare non a poche centinaia di persone, perché a me quando mi si dice lì a Napoli c'erano 500 persone, va bene, dato lo stato dell'arte va benissimo, dice c'è stata la riunione a Centocelle, eravamo 150, va benissimo, a Como c'è stata la riunione con 55 persone, va bene. Qui noi bisogna che riusciamo a parlare a milioni di persone, a centinaia di migliaia di persone in questa città, partendo da questi da programmi che in nuce, in embrione ci sono, ma sono tutti spezzettati. Bisogna arrivare ad una, ma qui per fare questo bisogna che ci sia un confronto politico di fondo tra i pezzi del movimento, e col confronto politico di fondo poi si screma dove chi c'è, chi non c'è, non c'è, chi la pensa in un altro modo, in maniera encomiabile, commendevole. Io qui non addito, non punto l'indice contro nessuno, però chiariamoci fino in fondo queste cose, se no rimaniamo prigionieri di alcuni equivoci. c'è chi fiancheggia il Movimento 5 Stelle perché pensa che tatticamente possa essere utile, c'è chi ne fa un fatto di strategia, c'è chi lo avversa, ma questo poteva accadere pure prima con altre forze politiche, voglio dire, non è che è una novità questa. Noi abbiamo visto quanto si è affiancheggiato pure attraverso pezzi di movimento, una volta i Verdi, una volta il PD, il PDS, e poi hanno prodotto questi risultati perché c'è un'incapacità di tipo politico, teorico, di fare i conti con noi stessi e con la realtà che viviamo.
Bisogna srullarsi da dosso tante, tante, tante di quelle croste che ci siamo trovati e magari ne avevamo capito la lezione e ricaschiamo sui stessi errori. Però poi do la parola a Paolo perché deve dire, finire di dire delle cose. E, però oggi c'è stato un dibattito, quegli interventi che ci sono stati hanno parlato, erano de varie esperienze, no? Anche le telefonate, alcune le avevamo chiamate noi, due le avevamo chiamate noi, ma le altre sono venute spontanee, alcune le conosco, ma di realtà, identità, che fanno proprie esperienze per conto loro. Qui si è parlato tranquillamente, c'è stato un confronto e tutti andavano alla sintesi della necessità di una risposta unitaria a quello che sta avvenendo per dare un segno di svolta a questa città in qualche modo, proprio per allargare la platea di chi ci ascolta, perché è vero che c'è la maggioranza di chi noi vogliamo rappresentare un vota, ha deciso di non votare, non ha fatto una scelta né con 5 Stelle e né con altre realtà, sta in attesa che qualcosa succede affinché si cambia il modello di città, il modello di società che ci stanno propinando attraverso i Renzi di turno o i sindaci che si alternano. E questo sindaco non è che ha dato un segnale di rottura, ma sta seguendo sul solco di chi viene quello, viene quell'altro, riesce di pietra, riesce, insomma, voglio dire, noi su queste cose dobbiamo rispondere in maniera autonoma, non col compromesso ma con la discussione. Scusa Paolo,
io al di là dell'interessante trasmissione di oggi, gli interventi ci sono stati e le possibilità che possono adesso mettersi in movimento di costruzione di un momento di confronto che magari veda anche la radio, no, coinvolta. E io penso ci sia una quotidianità che poi ci riguarda, no? Cioè, domani è lunedì, si ricomincia a vivere la città. E viene vissuta in tanti modi, viene vissuta dagli attivisti e dalle attiviste che si danno un grande affare e che organizzano iniziative. Domani ci sarà un picchetto antisfratto a Via del Grano, all'Alessandrino, chi abita lì intorno venga da una mano alle 8 di mattina. Cioè, esiste un cuore pulsante di questa città ed esiste una quotidianità complicata fatta di chi non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, di una città completamente cementificata, e rispetto a questo mondo noi dobbiamo essere in grado di rappresentarlo nella sua evidenza, ma non rappresentarlo in quanto i rappresentanti di qualcuno, ma rappresentarlo dentro al conflitto. Cioè, se rispetto al riuso della città non si apre una mobilitazione potente che affronti la questione degli appartamenti vuoti non usati di proprietà dei grandi proprietari immobiliari, non affronti il recupero e la rigenerazione di tantissimi metri cubi di città e che questo venga in qualche modo imposto a questa amministrazione, noi dovremmo soltanto sperare e aspettare che Bertini e chi per lui decida a un certo punto di intervenire su questa questione, ma fino ad oggi non è stato fatto. C'è una quotidianità fatta di difficoltà a vivere dentro questa città, che riguarda per esempio i migranti che hanno difficoltà a prendere la residenza se hanno occupato un palazzo, cioè capire se per esempio questi municipi oggi sono in grado di dire una cosa diversa da quella che ha detto Renzi o Alfano con l'articolo 5 che vieta per esempio le residenze e l'allaccio dell'acqua e della luce a chi occupa un appartamento o uno stabile, no? Questi presidenti di municipio e questa assessora ai servizi sociali che viene dall'UNICEF, cioè, se ha la capacità di dire qualcosa di diverso dallo scempio dei diritti che hanno fatto Renzi, Alfano, il PD, che noi dobbiamo assolutamente continuare a contrastare, non pensando che il nostro problema oggi è soltanto il conflitto con l'amministrazione comunale in quanto governata da un nuovo sindaco, no? Per cui capire anche nella quotidianità come si continua a essere soggetti che fanno pressione nei confronti di chi governa il paese, per cui il Partito Democratico, dove farlo, come muoversi nella direzione giusta. Ecco, io questa è la quotidianità che secondo me bisogna in qualche modo portare a confronto, arrivando dai diversi ragionamenti, le diverse ipotesi che sono state fatte. Però è chiaro che è molto complicato, mi immagino, per chi ha in qualche modo direttamente o indirettamente sostenuto la vittoria del Movimento 5 Stelle, abbandonare in qualche modo la pressione nei loro confronti, no? Perché se tu l'hai sostenuta è chiaro che adesso devi in qualche modo chiedergli il conto, no? Per cui capisco la necessità dell'assemblea organizzata alla Carovana delle Periferie, perché produce una dinamica di quella natura. A noi può interessare meno, perché abbiamo detto subito che sono raggi che non ci scaldano, quelli che abbiamo visto arrivare in Campidoglio, però comunque dobbiamo trovare un modo per confrontare questi diversi approcci e capire se ci sono le condizioni per portare di nuovo sul terreno del conflitto il movimento antagonista e in qualche modo anche essere capaci di avere una produzione autonoma di iniziativa politica, a prescindere dagli eventi e dalle mobilitazioni generali. In questo senso la necessità noi la stiamo percependo anche a livello nazionale in qualche modo, perché questo fine settimana ci sarà l'incontro di Abitare nella Crisi, si svolgerà a Porto Fluviale vicino alla Metro Piramide, e per la prima volta dopo un momento anche di difficoltà di questa rete nazionale si è tornati ad avere invece un'attenzione, una voglia di vedersi. L'abbiamo un po' organizzata in due momenti: il sabato ci saranno due tavoli di confronto, mentre la domenica l'idea è di lavorare ad una assemblea plenaria che sta ricevendo l'attenzione e il consenso di tante realtà a livello nazionale, che ha visto nascere questa idea sostanzialmente in Val di Susa. Allora, quella è un'occasione, per esempio, a prescindere da chi la sta convocando, è un momento di confronto che tanti compagni, tante compagne di questa città possono utilizzare per incontrarsi e capire come andare avanti, perché è uno spazio che sicuramente sarà attraversato da anime molto, molto differenti e anche da realtà territoriali molto, molto differenti tra loro, ma con la necessità di esprimere dal basso un no sociale al governo Renzi, per cui che non si misura con la scadenza referendaria o con la scadenza elettorale in quanto tale, ma organizza la propria capacità di costruzione del conflitto partendo da un no sociale, partendo da una composizione che in qualche modo è stata aggredita, perché noi abbiamo provato, no, insieme a costruire una mobilitazione che fino al 2013 è andata montando e ha trovato anche una capacità di lavoro comune. L'aggressione è stata potente, no? Una legge che addirittura decide che chi occupa deve essere in qualche modo privato della residenza, dell'acqua e della luce. Aggressioni di natura giudiziaria che hanno colpito.
E lo ricordo che tu non lo dici, e poi lunedì te e Luca andate sotto processo, sì, insomma, ecco.
Vorrei personalizzare
no, lo diciamo noi perché non è personale, ma
molto interessante. Però per esempio rispetto a questa cosa, al di là di Luca o di me, c'è l'idea di fare un confronto anche nazionale rispetto alle dinamiche repressive. Per esempio c'è tutta la dinamica disobbediente, chiamiamola così, che è stata messa in campo dai NOTAV, che hanno rotto il meccanismo di accettare in qualche modo le misure cautelari preventive che vengono prodotte. C'è Nicoletta che verrà domenica mattina a Porto Fluviale a raccontarci che lei sta andando in giro, nessuno la sta toccando. Per cui anche noi ci dobbiamo misurare con questa esperienza, che per esempio in Val di Susa è molto interessante. E credo che anche la capacità di guardare negli occhi i magistrati, di dire che questa dinamica repressiva non è accettabile, ma che deve trovare una capacità di rottura e di disobbedienza forte, perché la legalità non ci può essere imposta in questo modo, no? Perché è come se la legittimità delle nostre lotte scomparisse di fronte alla legalità formale. Ma rompere un sigillo, entrare dentro una casa vuota, riappropriarsi di un tetto, fare un picchetto stradale, cioè, questa è legittimità. È legittimo mordere, no, la mano di chi ti sta colpendo, e non l'ho detta io questa frase, ma è la frase sulla quale sono formati milioni di sindacalisti, no? Per cui noi dobbiamo ribadire questo concetto con forza, che la legittimità delle lotte non può essere relegata dentro alla legalità formale, per cui rompere anche i divieti, rompere gli obblighi cautelari può diventare un percorso di lotta. Ecco, diciamo che questo confronto deve crescere e deve non riguardare solo gli avvocati o gli addetti ai lavori, ma deve diventare un tema che riguardi l'intero movimento. Un compito gravoso dentro una situazione complicata, e soprattutto dentro una situazione in cui il Movimento 5 Stelle, per esempio, non si esprime in tutta Italia nella stessa maniera, non si muove in tutta Italia nella stessa maniera, non è espressione quel voto dello stesso mondo, perché se andiamo in Piemonte, andiamo in Val di Susa, andiamo in quei luoghi, probabilmente esprime qualcosa di più rigoroso, di qualcosa di più interessante. In questa città sta esprimendo parti decisamente negative, perché è un'amministrazione che continua a non allontanare da sé una figura come Marra, è un'amministrazione quantomeno complice di un mondo che in questa città vuole governare. Per quale motivo questo soggetto non viene allontanato è ancora tutto da spiegare. Difendere in questo modo alcuni assessori, che sarebbe molto più comodo scaricarli, perché anche dal punto di vista del buon senso, probabilmente nasconde qualcosa che dovrà ancora uscire fuori. Ecco, non farsi contaminare da questo modo di affrontare la vita, la realtà, la politica, la città è fondamentale. Noi non possiamo in nessun modo pensare che siamo in grado sempre di reggere a qualsiasi forma di contaminazione.
Noi dovemmo chiudere, abbiamo fatto le 13:15, sicuramente questo tema è molto
sentito,
sicuramente questa trasmissione ci ritornerà in modo da continuare questo confronto, seguiremo le varie iniziative che si mettono in campo per vedere che se si sviluppa qualche cosa, e noi però poi oggi la dobbiamo smorzare qui, ma prima di smorzarla bisogna dare un appuntamento che avremmo dovuto avere un contatto con il movimento antiguerra antimilitarista in Sardegna.
Sì, ce ne scusiamo con i compagni con i quali avevamo preventivato anche un contatto, e sono i compagni che hanno dato vita al campeggio antimilitarista all'Anusei in Sardegna, che ovviamente pone al centro le questioni contro la guerra, contro l'inquinamento del territorio, contro le basi militari. Loro hanno fatto una manifestazione che è cominciata venerdì, si conclude si sta concludendo oggi o si è conclusa ieri, l'11, oggi che giorno è, Ettore?
Oggi è
11. È l'11, si conclude oggi.
È quello che volevo scoprire.
Noi faremo una cosa, noi ci ripromettiamo, avendo i contatti con i compagni che hanno dato vita, diciamo, a questa manifestazione, a questo campeggio, di richiamarli domenica prossima per fare anche, ci faranno sapere anche un consuntivo di come è andata la manifestazione e come intendono poi proseguire questa loro battaglia, questa loro lotta, che è la lotta poi di tutti noi.
Bene, allora noi ovviamente danno appuntamento a domenica prossima, vi ricordiamo a sostenere la radio attraverso la sottoscrizione, e però famole, perché qui arrivano bollettoni della CEA, dell'Enel, della cosa, belli pesanti, dobbiamo fare fronte a questo, perciò vi ricordo che il numero è il conto corrente postale 61 80 40 01, intestata a Radio Onda Rossa, via De Voci 56 185 Roma, o attraverso il sito cliccando sulla voce www.ondarossa.info, c'è la voce sostieni, lì ci sono tutte le modalità, le possibilità di poter sottoscrivere alla radio. Vi diamo appuntamento domenica prossima, ma è nuovo. Vi garantisco che vi faccio sentire il pezzo che avevamo interrotto prima.
Lì in campeggio sotto il cielo di stelle, e poi di giorno sulla sabbia, il sole sulla pelle, apparteneva a tutti quello spazio aperto. Dietro la prima duna a mezzanotte iniziava il concerto, tutta la notte insieme a ballare, a fare festa. Io col microfono cantavo e mi montavo un po' la testa.
Spiaggia libera, spiaggia libera, piace il mare con la spiaggia libera, farci passare per la spiaggia libera.
Poi il tempo passa,
spiaggia libera,
ma non questo mio discorso. Cerco spiaggia la spiaggia libera, torre dell'orso, la cerco a Camerota, a Orbetello, al Poetto. Giro i quattro mari, non ne è rimasta che un pezzetto. Adesso un guardiano seduto all'entrata chiede il biglietto, dice paga, la zona è privata.
Dov'è la spiaggia?
Con intorno la natura, quel posto fantastico di cui avevamo tanto amore e cura. Dicono che un signore lo chiamano il padrone, una villa sugli scogli, una vita di imbrogli. Ha preso lui la concessione a canoni irrisori, e se non prendo il sombrellone adesso resto fuori.
Spiaggia libera, spiaggia libera, ci piace il mare con la spiaggia libera, facci passare per la spiaggia libera. Spiaggia libera,
accendi il fuoco sulla spiaggia libera. Il tempo è poco, siamo in spiaggia,
spiaggia libera.
Il mare non è mai fermo, siate intelligenti. Le onde avanzano insieme alle maree e le correnti. I guardiani invecchiano, i recinti hanno le rughe. I gabbiani tornano a volare tra i ricci e le acciughe. Esiste ancora un mondo libero in riva al mare. Per tutta la mia vita io l'andrò a cercare. Un passaggio è proprio dietro a quel canneto. Venite insieme a noi che non è un segreto. C'è solo un piccolo baretto col tetto di paglia, e il sole luccica sul mare tra le onde a paglia. È la nostra casa amica solo a luglio e agosto. Se non sei d'accordo, un colpo di vento ti rimette a posto.
Spiaggia libera, spiaggia libera, ci piace il mare con la spiaggia libera.